Allora, perché abbiamo parlato della riforma? Abbiamo parlato della riforma fondamentalmente per darvi un minimo di prospettiva storica corretta, nel senso di medio-lungo periodo, perché come vedremo noi siamo regolarmente coinvolti in processi che hanno a volte addirittura migliaia di anni, se non di più, se vogliamo ragionare in termini evoluzionistici, come abbiamo già accennato. Ma il problema della riforma è che è fondamentalmente l'evento che causa una serie di altri eventi che portano al sapere con cui oggi ci troviamo a lavorare. Il sapere scientifico deriva dalla riforma protestante, in un modo o nell'altro. Perché? Perché prima della riforma protestante, per un lungo lasso di tempo, in termini storici, diciamo qualcosa che non ci è mai più capitato, c'era nella cultura europea, tra virgolette, ma insomma diciamo così ci capiamo, una coerenza di fondo. Cioè, la cultura era fatta da tutti con gli stessi materiali, che erano quelli che man mano venivano alla luce della vecchia tradizione greca, filosofica, eccetera, e dai lavori che venivano poi fatti su questo dai famosi filosofi della patristica, cioè tutta la filosofia cattolica che in qualche modo tentava di, come dire, adattarsi e adattare a se stessa il pensiero dei padri della Chiesa. Quindi questo era il corpus, no? Sul quale, sull'autorità del quale si fondava il farsi di tutta la cultura europea. Fino al 1517, parliamo di 700-800 anni, non è roba da poco. Pensate oggi invece di vari culturali, le diversità, le complicazioni, eccetera, eccetera, che sono quasi quotidiane. Ecco, invece figuratevi che per 700-800 anni il sapere si era fatto tutto alla luce degli stessi presupposti. Tant'è che vigeva quello che si chiamava il famoso principio di autorità. Il famoso ipse dixit, non so se avete mai sentito dire, no? L'ha detto lui e quindi basta, cioè, questo è certificato, siamo tranquilli. Ora, che succede? Che, come vi dicevo, questo sapere era fondamentalmente costruito sulla base della dottrina della Chiesa Cattolica. Quando c'è la riforma, la faccenda non funziona più. Perché come fa un filosofo riformato a fare dei ragionamenti fondandoli sul pensiero di gente con cui non è più d'accordo, anzi che vede come una massa di mentitori, traditori, che gente che non ha capito niente, che ha rovinato tutta una serie di cose che non sto ad elencarvi, però quello che conta è che l'atto di Lutero, che avevamo visto, se non altro, se non sbaglio l'altra volta, essere motivato radicalmente da questioni etiche, ma anche politiche, e anche economiche, o no? L'abbiamo vista con voi? Ah, ok, ma perché appunto avendo tre classi comincia ad avere una forma di schizofrenia di insegnamento. Ha una serie di ripercussioni che non erano, lì per lì non erano state considerate, no? Quindi di fatto la domanda compare, dice, come facciamo noi a continuare a fare scienza? O filosofia, nella fattispecie, perché la parola scienza ancora non è che andasse particolarmente per la maggiore. Saprete che all'inizio quella che noi chiamiamo scienza si chiamava filosofia naturale. Non era scienza. Scienza è un qualcosa che è venuto dopo ed è frutto di una serie di, come dire, anche forzature storiche, come vedremo molto rapidamente. E perché vi faccio questo ragionamento? Per cercare di farvi capire che il modo in cui si fa il sapere oggi non è obbligatorio, non è oggettivo, non ha una serie di condizioni che siano solo quelle e non si possano aggirare. È frutto di una serie di passaggi storici che l'hanno portato ad essere quello che è. Perché, siccome appunto ve l'ho detto, all'università capire la conoscenza secondo me è il primo step per poi fare una buona conoscenza. Allora, che cosa succede? Che l'imperativo della nuova, di questi che si trovano a vivere questo shock culturale, perché di fatto, come dicevamo anche l'altra volta, non è che sono situazioni che tu sei preparato, diciamo, adesso ti smonto il mondo e tu poi richiavi questo, devi fare questo, no, uno piano piano va per tentativi. E siccome nel frattempo i progressi tecnologici c'erano stati, ci si trova a un certo punto in cui, grazie a queste nuove, questi nuovi macchinari, questi nuovi strumenti, come dicevamo, che erano una fattispecie legati alla tecnologia della lente, quindi microscopio, telescopio, tutto ciò che permetteva di guardare più lontano o approfondire la visione da vicino, si comincia a pensare che probabilmente invece di interrogare i classici si potrebbe interrogare la realtà, e trarne delle informazioni che per certi versi si considerano più affidabili di quelle che potevano essere appunto tratte dalla tradizione. La tradizione era anche alchimia, la tradizione era tutta una serie di cose che noi abbiamo molto affrettatamente liquidato, ma che purtroppo invece non erano così semplici da aggirare. Tanto per dirvene una, questa è una famosa domanda, il famoso salto nel vuoto, oppure quelli che si buttano sul pubblico e poi sbattono per terra, no? Allora, chi è il padre della rivoluzione scientifica? You got it. Esatto, Isacco Newton, o Isaac Newton se vogliamo fare, come dire, gli internazionali. Allora, Isaac Newton era uno scienziato? Bella domanda, dite voi, cioè, anche che cazzo ne so che potrebbe andare bene, però ci sono una serie di cose che ci fanno sapere che Isaac Newton si considerava un alchimista, in prima istanza. Tanto per farvi capire più o meno quali sono i processi attraverso i quali facciamo la storia di quello che è accaduto, recentemente, qualche anno, è stato ritrovato un baule di scritti autografi di Newton. Ne avete mai sentito dire nulla sui giornali? Perché, voglio dire, il padre della rivoluzione scientifica, trovi una cassa di cose che non sapevi, dovremmo tutti essere entusiasti. No, perché questi scritti sono tutti scritti di teologia e alchimia. E quindi non rientrano nell'immagine di Isaac Newton come padre della rivoluzione scientifica. E quindi tutto il mondo ha fatto finta di niente. E questi scritti, se vi interessa, sono nei sotterranei di una università in Israele che è stata l'unica a dire: vabbè, mi pio io, se proprio non li vuole nessuno, tanto per capirci. Ok? Ecco, questo è il quadro della questione. Perché la realtà è di norma molto più complicata di quanto non sembri. E i passaggi non sono mai epocali, diventano epocali quando li guardi da 200-300 anni dopo e ti sembra tutto molto chiaro, ma quando ci stai in mezzo, brancoli. È chiaro che in quel momento si stavano, come dire, preparando una serie di passaggi, di snodi anche tecnologici e di pensiero piuttosto seri, perché oltre a Newton, come diceva il vostro collega, c'è anche un altro che può essere considerato padre di questo movimento particolare, che è Leibniz. E Leibniz e Newton non è che si conoscessero, però guarda caso hanno di fatto pensato le stesse cose nello stesso lasso di tempo. Tant'è che c'è una diatriba che non finisce più: chi è stato il primo a elaborare il calcolo, chi è stato chi per primo, chi dopo, perché tutti hanno degli ego smisurati, quindi no, sono stato io, no, non ci ho pensato a queste cose qua che ti proprio mettono di buon umore sul genere umano. E quindi evidentemente questa cosa rientrava nello spirito del tempo, e il calcolo, che è stato messo insieme da Newton e Leibniz e altri in quel periodo, è di fatto uno dei principali strumenti attraverso i quali noi viviamo qui, no? Perché ha permesso un'infinità di cose che noi diamo per scontate, ma che fino al 1660, diciamo 1700, grosso modo, non c'erano. Tanto per dirvene una, le assicurazioni. Le assicurazioni nascono quando c'è uno strumento che permette di valutare le probabilità degli avvenimenti, perché sennò che ti assicuri? Su che basi? No, finché non c'è qualcuno che è in grado di fare i conti e dirti: guarda, allora, anche perché vi ricordo che al tempo le cose erano un tantino diverse dall'oggi. La prima assicurazione, diciamo, di cui celebre, perché le assicurazioni pare che abbiamo inventato pure quelle noi, però non so chi fossero i primi, ma il primo grande assicuratore sono i Lloyd's, che ancora ci sono evidentemente. E perché si chiamano così? Perché Lloyd's era una taverna dove si ritrovavano al tempo quelli che facevano questi contratti. Perché diciamo, nella marina mercantile c'erano dei tempi che erano per noi inconcepibili, cioè una nave partiva e tu ne sapevi qualcosa dopo un anno e mezzo, due. Figuratevi, no? La scala della faccenda. Oggi, se in 30 secondi in tempo reale, o ti ho mandato un pacco, chiama subito quello perché te lo stiamo portando, dov'è? E tutti scapicollati, questi in un anno e mezzo, due stanno sereni. Dopo un anno e mezzo, due cominciano ad essere un problema, che fine avranno fatto? Ecco. Allora, chiaramente questa cosa richiedeva appunto che quelli che assicuravano le navi, che normalmente viaggiavano con dei carichi piuttosto significativi, sapessero quale poteva essere la possibilità che sta nave andasse a sbattere, avesse un incontro con i pirati, venisse sequestrata dai turchi, affondasse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, senza questi strumenti di calcolo, non se ne parlava. Da quando sono emersi questi strumenti di calcolo, noi abbiamo cominciato a, come dire, finalmente mettere in campo quello che avremmo voluto fare sin da prima, ovvero sia prevedere il futuro. Perché quella è l'idea. Da un punto di vista immaginale, questi calcoli, poi la statistica e tutta un'altra serie di questioni, dovrebbero metterci nelle condizioni di sapere quello che accadrà, più o meno, anche se il più o meno ce lo scordiamo spesso e volentieri, perché noi abbiamo un uso di questi dati estremamente personalistico, estremamente, come dire, variegato, non molto scientifico e via discorrendo. Però comunque, allora, che succede? Che grazie a questa alleanza tra tecnologia e calcolo, cominciano a vedere delle cose che potrebbero aiutare nella fattispecie, perché vi ricordo che stiamo sempre nello scontro tra protestanti e cattolici e che lo scontro tra protestanti e cattolici non era una questione per la quale si disprezzavano, ma si ammazzavano proprio, come dire, pesantemente. Ci sono stati secoli di guerra di religione con stragi varie, eccetera. Quindi il problema dei pensatori era come facciamo a interagire gli uni con gli altri senza piazza accoltellate, che potrebbe essere carino, e quindi mettono insieme, attraverso una serie di strategie, i dati. I dati, quelli che noi usiamo oggi, i big data, l'evidence, no? Tutte queste cose di cui sentite parlare in modi spesso e volentieri che sfiorano il divino o comunque il sacro, perché noi i dati, no? Detti dati. I dati sono una cosa che abbiamo fatto noi. Ancora oggi sono cose che facciamo noi, non so cose che schizzano fuori da per terra, non è calcio per terra, escono dei numeri. Li fai tu su una serie di evidenze scientifiche più o meno evidenti, mettiamola così per fare un piccolo calembour, ma che poi vengono trattate con tanti processi di normalizzazione, vengono rivisti, vengono riconsiderati, vengono accorpati. Cioè c'è tutta una lunga alchimia su questi dati che può sembrare ridicolo dirlo, ma è vero, ma vengono inizialmente presi in considerazione perché? Perché sono neutrali, essendo numeri, essendo appunto, come dire, in qualche modo emersi da processi che non hanno nulla di religioso, possono essere assunti come materia di discussione senza che qualcuno debba per forza via accoltellare quell'altro. Non so se è chiaro. Sono neutrali. Dall'idea del dato neutrale poi discende, ma questo non credo che faremo in tempo a vederlo, l'idea della realtà oggettiva, che è un altro discorso che però è strettamente correlato a questo discorso, no? Noi abbiamo assunto ad oggi tutte queste cose come verità rivelate e non lo sono per niente, perché la verità oggettiva è un discorso che lascia il tempo che trova, come cercherò di farvi vedere. Perché la conoscenza non funziona così. Il problema è tutto lì. Quindi, come dicevamo, il problema dell'eredità storica, come abbiamo cominciato a dire, è esattamente questo. Ovvero sia, alcuni fatti nel nostro passato lontano si sono rivelati talmente influenti da modellare in qualche modo il mondo nel quale viviamo oggi. Quindi noi diamo per scontata una serie di cose che tutto sommato tanto scontate non sarebbero. Questo fenomeno per cui la scienza, o quella che noi chiamiamo oggi scienza, è l'unico modo di interrogare la realtà, viene definita recentemente come eccezionalismo cognitivo. Ovvero sia, noi viviamo in una, come dire, prospettiva mentale per cui l'unico sapere reale, oggettivo o vero è quello che deriva dall'attività scientifica fatta in un certo modo, quindi attraverso l'esperimento, attraverso la verifica intersoggettiva, attraverso tutta una serie di cose che immagino saprete, visto che le studiate con tutti gli altri miei colleghi. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, che succede però? Che nell'attività scientifica in questione spesso e volentieri emergono posizioni contrapposte. Come forse avrete notato nella recente esperienza pandemica, tu interroghi 4 o 5 specialisti del settore e i 4 o 5 specialisti del settore hanno 4 o 5 opinioni diverse l'una dall'altra. Allora la domanda è, se il sapere è uno ed è oggettivo, Com'è possibile che quelli che fanno questo sapere non siano d'accordo tutti quanti gli uni con gli altri, ma si scannino all'arma bianca ancora oggi, anche se in modo figurato, ringraziando Dio, quindi abbiamo lasciato per il momento da parte le stragi del Settecento, ma grosso modo il problema è lì. No, perché il punto è questo, cioè se la scienza mi propone e mi dice guarda, io sono l'attività che ti dà la verità per definizione è una che ce ne sono tante. Quindi, se quella è la verità, dovremmo essere tutti d'accordo. Se voi invece prendete una qualunque attività scientifica, dalle più esoteriche alle più evidenti, qualsiasi sia, scoprite che in ognuna di esse ci sono correnti di scienziati che hanno certi punti di vista, correnti che ne hanno altri, correnti che si rifanno a certi dati, correnti che dimenticano quei dati, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché di fatto la scienza è un fatto sociale, con dei fondamenti oggettivi, ma che non esauriscono il discorso, perché se lo esaurissero, semplicemente non dovremmo mai discutere, saremmo sempre tutti d'accordo, perché la realtà è una, la verità è quella, i dati l'hanno detto, fine. Solo che i dati ne dicono oggi una, domani un'altra, non so se certo, avete fatto mai caso, ma c'è stato un periodo nel quale il vino rosso una settimana faceva male, la settimana dopo era un toccasana, la settimana dopo ancora potevi berne in barile, quella dopo era meglio lasciarlo perdere, era un continuo, erano tutte ricerche scientifiche. Andatevi a guardare l'archivio delle ricerche scientifiche e scoprirete che è una bolgia infernale. Tant'è che qualche anno fa, ai primi del Novecento, un momento in cui c'era molta vivacità intellettuale, un certo Charles Fort, che era un patito di scienza tra l'altro, notò una cosa, ovvero si notò che nelle riviste scientifiche c'erano pagine, tutta una serie di saggi estremamente rigorosi, estremamente quello che volete, poi in fondo c'erano dei trafiletti nei quali si riportavano delle notizie che erano strane, non rientravano, non si sapeva come spiegarle, le curiosità, queste cose qui, no? Allora lui, che era un tipo un po' strano anche lui, decise che voleva vedere quanti erano sti fatti, insomma scrisse una cosa che si chiama Il libro dei dannati, che trovate già ora, non so se qualcuno di voi ha mai letto Lovecraft. Ecco, in Lovecraft Fort erano due che si capivano molto bene gli uni con gli altri. Allora, il libro dei dannati sono diventati alla fine cinque volumi di casi che la scienza non era in grado di spiegare, per sua stessa ammissione. Il che è buffo, no? Visto che teoricamente dovrebbe essere in grado di spiegare un po' tutto, ecco, ci sono una serie di situazioni che la scienza non sa come spiegare. Perché? Perché la scienza ha un approccio lineare e nella stessa scienza si sta scoprendo sempre di più che la gran parte dei processi e dei fenomeni invece sono non lineari. E il non lineare è molto più complicato da spiegare che non il lineare. Noi di fatto capiamo quello che possiamo capire. Ok? E lo capiamo sulla base di una serie di ipotesi serie, ipotesi forti, ipotesi che spesso e volentieri manco consideriamo tali, come per esempio quella che vi dicevo l'altra volta, ovvero sia che il corpo è una macchina. E quindi noi lo trattiamo come una macchina, sbagliando clamorosamente, perché il corpo, come vi dicevo, è molto di più, o anche molto di meno, a seconda dei punti di vista da cui lo stai considerando. Però il punto centrale è questo, che visto che voi siete degli dovreste essere degli specialisti del corpo, è opportuno che vi rendiate conto che ciò che maneggiate è una materia molto più complessa di quella che viene restituita dai modelli matematici applicati alla medicina, molto più complessa di quella che viene restituita dai modelli fisici applicati nel funzionamento degli arti e di tutto il resto, e via discorrendo. No? Perché il nostro corpo è infinitamente più complesso. E noi non ne abbiamo granché idea. Abbiamo un sapere molto più avanzato di quello precedente, per carità. Però è un sapere che continua ad avere delle lacune, è un sapere che continua a non saper spiegare come funzionano certe cose. Quando facevo queste lezioni ai vostri colleghi tempo addietro, una vostra collega mi portò un saggio, vedo se ce l'ho ancora, nel quale si consideravano delle strane circostanze, ovvero sia il fatto che i tempi di risposta di certe nostre attività sono molto più veloci di quelli che sarebbero consentiti da una normale interazione neuronale elettrochimica. Ci sono delle cose che non tornano, dei conti che non tornano. No? Noi ci diciamo che i neuroni funzionano in un certo modo, però poi l'evidenza empirica ci dimostra che il tempo di reazione a certi stimoli è molto più veloce di quello che sarebbe concepibile, perché comunque se dovessi ragionare in termini di elettricità e chimica, un dolore per arrivare da qui a lì ci dovrebbe mettere un certo tempo, invece ce ne mette di meno e noi non sappiamo perché. Tra l'altro vi faccio presente che noi abbiamo, come dire, pur rivendicando questo eccezionalismo cognitivo e quindi avendo dichiarato che tutte le altre visioni scientifiche o comunque di comprensione del mondo delle altre culture sono fregnacce, perché da stringere purtroppo è quello, noi viviamo in un mondo dove ci sono molti altri punti di vista. Non so se abbiamo parlato di Paracelso e Galeno l'altra volta, mi sa di sì. No? Strano. Sapete chi sono Paracelso e Galeno? Dice due pasticche. No. Sono due padri della medicina. Avrebbero potuto essere due padri della medicina, sono due che si sono scontrati su come doveva essere la medicina, tanto per dire parecchio tempo addietro. E ha vinto Galeno, tant'è che voi andate in medicina, in farmacia, e ci sono i preparati galenici, vengono da lui. Che diceva Paracelso? Paracelso diceva che le cose erano diverse da quelle che diceva Galeno, ed è di fatto il padre dell'omeopatia, che a lungo è stata considerata una non scienza, ancora oggi spesso e volentieri viene considerata come tale, però poi nella prassi sta diventando una delle strategie di cura più diffuse. Oh, è difficilissimo che voi andiate da un medico qualunque che non vi dia qualcosa di omeopatico. È raro, a me ultimamente non riesco più a farmi pagare manco uno straccio di medicina dalla mutua, perché tutto quello che compro non è una medicina, secondo i canoni della mutua stessa. Sono integratori, sono altri preparati che tendenzialmente non dovrebbero farmi nulla, ma che guarda caso mi fanno stare meglio. E abbiamo detto l'effetto placebo l'altra volta. Bravo. Allora, l'effetto placebo ha a che fare con questo, per molti versi, no? Perché? Prego.
Anche perché si va a vedere l'effettiva composizione dichiarata magari su alcuni medicinali, cioè magari solo zucchero, solo saccarosio, o una diluizione talmente grande di un determinato principio attivo che c'è una quantità, una concentrazione minima.
Oh, ecco, allora questa è un'ottima osservazione, perché mi permette, però devo fare un attimo d'ordine, se no mi perdo, questi sono tutti argomenti che adoro. Allora, finisco il placebo? Finiamo il placebo e poi passiamo alla teoria del caos, ma più o meno siamo lì. Allora, l'effetto placebo cos'è? È questa pretesa della medicina che in qualche modo, diciamo che è una specie di truffa, vogliamo dire, una specie di autotruffa, viene concepito più o meno così. Nel senso che io te do una medicina che non è una medicina, prendo lui e do un'aspirina, a te te do una cosa che pare un'aspirina e non dovrebbe farti niente perché non c'è niente dentro, perché è zucchero più o meno quello che è, e tu guarisci come lui. E io quindi mi dico, beh, mi stai a piangino. No, c'è un qualche tipo di principio per il quale la mente inganna il corpo. Io potrei anche ragionare, però perché dico questo? Perché la mia fiducia va nella medicina. Non so se è chiara sta cosa. Perché se la mia fiducia andasse nella mente, io potrei anche dire, sai che c'è? Un momento a tutti e vediamo che succede. Perché quello che pia lui sicuramente non gli fa niente, al limite gli alza un minimo la soglia dell'insulina o del diabete o quello che è. Ma quello che sto dando a lui, essendo un artefatto che ho fatto io, non è detto che non abbia dei contraccolpi, delle, non so, no? Cose. Se voi prendete una medicina qualunque tipo l'aspirina, il bugiardino è alto così e contempla qualsiasi cosa dall'andare a fuoco spontaneamente al morire tra atroci stenti, e se per caso ti capita è problema tuo. E ci leviamo il pensiero. Però il punto centrale qual è? Che evidentemente c'è un qualche tipo di correlazione tra corpo, mente, o come la vogliamo chiamare, vi ricordate mente-corpo come dicevamo l'altra volta, per la quale le interazioni tra i due sono molto più strette di quanto noi non crediamo. No, perché noi trattando il corpo come una macchina ragioniamo in termini di cose che accadono nel corpo, quindi il resto, la mente, non c'entra niente. Questo purtroppo è Cartesio, non so se Cartesio non ve l'avevo ancora menzionato. Un pochino, però ve lo spiego un po' meglio stavolta. Cosa scrisse Cartesio al parte il Cogito ergo sum, di cui abbiamo parlato, se non sbaglio? Ha anche rivendicato, ha diviso il mondo in due grandi categorie che sulla scorta del latino vengono chiamate res. La parola res è interessante perché è sempre la stessa, in plurale, singolare, è uguale, è una di quelle che non cambiano. Quindi abbiamo una che è la res extensa, l'altra che è la res cogitans, eccoci qua, scusate, siamo di nuovo all'Homo sapiens sapiens, che a noi ci piace tanto essere così saputi, è una cosa che vogliamo spiegarla bene un po' a tutti. Perché, allora, che cos'è la res extensa? È il mondo materiale, e la sua unica caratteristica è l'essere misurabile. Questo ricordatevelo perché ha molto a che fare con uno dei saggi di cui parleremo, perché la misura è un atto ricco di conseguenze, anche lui non è ovvio, no? Anzi, sappiamo benissimo che ancora oggi, anzi, poi, c'è un'altra cosa di cui vi devo parlare. Allora ricordami per favore: placebo, caos e carri romani, se no poi mi dimentico.
Grazie.
Sì, poi vi spiego perché. Allora, dicevamo, la res extensa quindi è questa materia che è semplicemente misurabile, quindi non ha nessuna qualità. È chiara sta cosa? Nella res extensa c'è anche il nostro corpo. E tutte le sue, come dire, manifestazioni più basse della ragione. Vi ricordate la verticalizzazione valorizzante? No, la ragione è al top, tutto il resto è più in basso. Gli istinti sono bassi, le emozioni sono basse, no, guarda caso, gli organi genitali sono bassi mentre il cervello è in alto. Ci sono tutta una serie di rinvii molto divertenti da questo punto di vista. Poi c'è questa cosa qui che è quella del cogito. La res cogitans è l'anima razionale. L'anima razionale che opera già da Cartesio, secondo quelli che sono i principi di quello che oggi viene chiamato Verstand, intelletto, ovvero sia è come dire, una forma di intelligenza astratta, calcolante e strumentale. Non so se vi ricorda qualcosa del mondo che ci circonda, potrebbe perché guarda caso. Allora, perché Cartesio nel 1600 fa questa cosa? Perché, come vi ricordo, siamo ancora al confronto diretto con l'alchimia, cioè gli alchimisti nel 1600 non erano i signori col cappello floscio tipo Hogwarts che pensiamo noi, ma era gente che aveva delle corporazioni, aveva prestigio, aveva messo a punto strategie di lungo medio periodo per fare cose che a volte riusciva perfino a fare, quindi era un problema combattere con gli alchimisti. Allora, cosa fa Cartesio? Grazie a queste nuove scoperte dovute alla tecnologia, al calcolo, eccetera, 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 gli taglia le gambe e dice: la materia è tutta uguale, mentre in alchimia la materia non è tutta uguale per niente, né nelle medicine tradizionali. I metalli hanno una serie di capacità, di influenze, di echi, le componenti materiali, oppure le erbe, oppure, cioè, sapete benissimo come funzionano. Ecco, Cartesio con questa mossa squalifica tutto il background degli alchimisti. Non so se è chiara la cosa. Quindi non è un gesto oggettivo, è un gesto politico, per molti versi, perché così facendo permette la supremazia del tipo di conoscenza che a lui pare la migliore, ovvero sia quella astratta, numerica, modellistica, eccetera. Vi ricordo che Cartesio è quello di questi stramaledetti cosi, che ancora oggi chiunque voglia dare una spiegazione di qualsiasi ordine, la prima cosa che fa è traccia gli assi cartesiani. Mi dà un fastidio perché trovi sempre queste categorizzazioni a quattro per forza, perché quelle sono, quindi no, ti hai fatto il mondo in quello spazio in quattro aree e quindi devi per forza adattarti a queste cose. Ma è, come credo di, spero di starvi facendo intuire, una serie di conseguenze di gesti che non sono oggettivi, ma derivano da scelte strategiche. Cartesio era un genio da questo punto di vista, perché ancora oggi noi viviamo qui. Perché il vostro GPS è solamente un'amplificazione tecnologica di questo discorso qui. Perché tu sei in questo punto è 5 e 3. Non è un posto nel mondo, è una coordinata. Non so se mi spiego. Cioè l'astrazione è già tutta qui. Il principio per il quale il vostro GPS, non so se ve l'ha fatto mai, a me spesso e volentieri me lo fa, mi dice gira a destra quando sto su un viadotto, perché la strada è di sotto, e lui se l'è persa sta cosa perché c'ha le coordinate, quindi non è che sta può mettere a vedere pure l'altitudine, no? Quindi tu puoi anche saltare, buonanotte. Ecco, ma il punto è quello. Noi ci siamo cominciati a separare dal mondo vero, quello fuori, quello dell'ambiente di cui parlano tutti in quest'ultimo periodo, lì. Perché il mondo è tutto uguale, è tutto traducibile in numeri. Il digitale è già tutto qui, pure lui. Non so se mi spiego. Non solo, ma qui, no, ancora ci sono il 5, il 3 e tutto quanto. Abbiamo parlato di out-out e tet l'altra volta, se non ricordo male, no? Ecco, allora, l'out-out, dov'è che si espliciterebbe al suo meglio? Si esplicita al suo meglio normalmente in alternative binarie. Come è fatto il linguaggio macchina dei computer? Di 0 e di 1. Più out-out di così non lo potevi fare. Allora noi da qui, che era un primo passaggio di astrazione, siamo arrivati a un'ulteriore astrazione dove tutte queste cose possono essere espresse e manipolate soltanto grazie a uno 0 o a un 1. Quindi, come vedete, la continuità tra Cartesio e noi è lì, non c'è da discuterne. È Cartesio che ha posto le basi per le quali per noi vedere qualcosa in un computer o sperimentarlo dal vivo so più o meno la stessa cosa. No? Perché il virtuale, vi ricordo che fino a qualche tempo fa c'era Second Life, che era questa piattaforma nella quale si poteva appunto vivere una seconda vita molto più comoda di quella della quale ci siamo, come dire, ci dobbiamo accontentare altrimenti perché abbiamo dei corpi che, come scoprirete col tempo, vi auguro perlomeno, perché sono quelle cose sulla vecchiaia, ci sono sempre tutti questi punti di vista, no? C'è la vecchiaia, ti invecchi, ti soffri, eccetera, sì, però ci sei arrivato, perché già non è male per molti versi, però lo senti nel corpo che invecchi, ve lo giuro, lo so. Quindi, visto che ringraziando Dio sto un po' invecchiando, almeno sta piccola cosa la so, e, ecco, questa cosa noi la viviamo male, come scopriremo, perché il corpo, dal nostro punto di vista, è la parte debole di tutto il discorso, perché invece il nostro spirito potrebbe essere giovane forever, perché noi potremmo fare migliaia di cose se il corpo ci reggesse. Potremmo non dormire, potremmo non mangiare, potremmo volare velocissimi, tant'è che il modo normale di movimento in Second Life era volare, che guarda caso è un altro di quei sogni mitologici che ci portiamo dietro dall'inizio. Non so se vi ricordate Icaro. Ecco, Icaro ce lo ricordiamo, il fatto che sia precipitato spesso e volentieri ci sfugge, però sarebbe carino perché quel mito parla di noi. Icaro e Prometeo sono due figure che nel nostro modo di essere sono centrali. Ok. Allora, quindi Cartesio ci mette davanti a questo discorso, Cartesio svuota la realtà concreta di qualunque tipo di qualità. Quindi la rende soltanto quantitativa, misurabile. E come ce l'avamo arrivati qui? Ah, dall'effetto placebo. E di conseguenza fa sì che non possa subire influenze spirituali di alcun genere, perché l'idea è quella. Non so se mi spiego. È proprio tagliare qualunque connessione tra una potenzialità spirituale magica, tra virgolette, e un'operatività invece meccanica, che è stato il problema, ragazzi, vi faccio presente, che ci siamo portati, ci stiamo praticamente ancora portando dietro, perché questo implica cosa? L'impossibilità dell'azione di due corpi gli uni tra gli altri che siano separati, che era il problema di Newton, la gravità, no? Il fatto che il Sole possa influenzare la Terra nella sua rotazione. Se non può esserci nessuna influenza non materiale, come accade? Oh, Einstein fino alla fine ha pensato che esistesse l'etere. E Einstein era l'altro ieri, ragazzi. Quindi vorrei che vedeste questo. A me è questo che interessa. Cioè, la cultura, una volta che dice una cosa e quella viene accettata, poi ha delle conseguenze. Quindi nel momento in cui Cartesio dice la res extensa è solamente meccanica, come diceva un filosofo che io adoro che si chiama Giorgio Colli, secondo Cartesio gli animali sono pezzetti di spazio. È vero. Ma secondo Cartesio saremmo pezzetti di spazio pure noi se non ci fosse la res cogitans che in qualche modo ci riscatta. Cioè, nel punto di vista cartesiano, parliamo di flipper che camminano, perché a sentir lui il movimento era dovuto allo sbattere degli atomi, c'erano una serie di cose meccaniche che facevano sì che noi ci muovessimo, voglio dire. Andatelo a vedere, è così sul serio, no? Però è uno dei motivi per i quali, per esempio, la nostra scienza non ha nessuna difficoltà ad a massacrare specie viventi assortite, perché gli animali sono pezzetti di spazio, non hanno l'anima. Siamo sempre qui. Non so se è chiara questa cosa. Allora, se non può esserci nessuna influenza tra la res cogitans e lo spirito, ovviamente le malattie psicosomatiche non ci stanno, perché sennò è un casino. Non so se mi spiego. Ed è da lì che l'effetto placebo diventa un trucco e non una potenzialità. Perché se fosse vero che funziona l'effetto placebo, vuol dire che io potrei curare qualcuno senza dargli nulla, utilizzando soltanto la sua fiducia, la sua speranza, la sua capacità di autocurarsi. E questo sarebbe un bel problema per chi? Bravo, tanto per dirne uno. Sarebbe un bel problema anche per chi rivendica un sapere al quale tu devi rivolgerti necessariamente per essere salvato. Sarebbe un bel problema per tanti, perché purtroppo questo è parte di quello che si chiama il nostro paradigma, che è un termine sul quale perderemo un po' di tempo, perché purtroppo è importante che ve ne rendiate conto. Ci siamo fin qui? Allora, e questa era una. Dimmi.
Non so se c'entra qualcosa con il discorso, però parlando di spirito e corpo mi è venuto in mente al tempo quando studiavo filosofia, mi pare che un filosofo dicesse che il corpo è la tomba dell'anima e mi pare sia la tomba
Ne abbiamo parlato l'altra volta, era più che la tomba, è il carcere dell'anima. Poi dopo diventa pure la tomba, perché essendo quello che muore, insomma, la continuità logica è quella, però sì, esattamente questo è il punto. Quindi Cartesio non è che ci dica niente di nuovo, era quello che vi dicevo dall'altra volta, cioè, è una prospettiva che noi abbiamo, no? Contro, come vi dicevo, le evidenze scientifiche odierne che ci dicono che invece il corpo è ciò che ha permesso l'emergere dell'anima e di conseguenza dovrebbe essere considerato un tutt'uno, perché l'anima, come la chiamiamo, o comunque la mente o la consapevolezza, per non usare termini troppo connotati, è qualcosa che sgorga dal corpo dopo milioni di anni di corporeità non consapevole. Quindi c'è una bella faccia tosta, mettiamola così, nel pensare che il corpo sia soltanto un... Dimmi.
Quindi, ora già che abbiamo parlato dell'anima, già al tempo Aristotele aveva già proposto il sinodo, come l'abbiamo definito noi, corpo e mente, quindi non è stato favorito, cioè, quindi per sempre la storia della Chiesa è stato oscurato, sempre per questi motivi, possiamo dire.
Allora, non è oscurato, il bello della faccenda è che noi purtroppo abbiamo una concezione della cultura che per un sacco di ragioni è monolitica. Alcune sono quelle per cui vi dicevo che viene fatta da dopo, no? Ma se tu guardi nella Chiesa, è vero che nella gran parte dei casi il corpo viene considerato la sentina dei vizi, il ricettacolo di tutte le cose peggiori, quello che scopi, ti diverti, che orrore, ecco, queste cose qui. Però c'è anche San Francesco. Nella filosofia ci sono la gran parte dei grandi autori che hanno più o meno questo, ma ce ne sono altri che non ce l'hanno. Cioè, sono visioni che continuano ad emergere ciclicamente perché in qualche misura configurano la realtà entrambe. Non è che una è sbagliata e l'altra è giusta, è che andrebbero prese tutte e due per poter capire più o meno quello che succede, perché se invece ne vedi solo una, allora li toppi.
Che poi è strano anche perché, cioè, nella Chiesa proprio Gesù parla che si risorge con il corpo, non parla direttamente di anima.
Guarda, Gesù poveraccio, cioè, se gli
Molto
avessimo
parla.
dato retta sarebbe stato tanto meglio. A
Esatto.
me mi dicono regolarmente, tu hai un taglio cristologico, io non sono ateo ma non sono cattolico. Solo che devo dire che la verità, Gesù poveraccio non aveva imbroccate parecchie. Peccato che non è stato a sentire nessuno tra una cosa e l'altra, anche se ora vi abbozzo questo che probabilmente conoscete, perché è interessante per il discorso, no? Poi ci torniamo. E allora, quindi l'effetto placebo, come dicevamo, potrebbe essere qualcosa da approfondire invece di stigmatizzarlo semplicemente come truffa della mente, no, che non vuole adattarsi a queste grosse cose che abbiamo inventato noi e che sono curative. Il problema è che questo accade anche in altre istanze. Faccio un esempio che ancora è al centro di ricerche che non portano a nulla e che è l'agopuntura. Non so se voi avete mai usato o fruito di agopuntura. Io mi ci sono salvato il crociato, mi sono salvato svariate cosette, per cui devo dire, nella mia esperienza funziona. Quando andai a Cuba in viaggio di nozze, voi forse non sapete che Cuba è stata, come dire, sottoposta a un regime di embargo per ancora oggi praticamente, no? E nonostante questo ha degli ospedali estremamente funzionanti. Molto ben funzionanti, la chirurgia ottica e oculistica di Cuba è all'avanguardia, tant'è che gli americani vanno a curarsi a Cuba, zitti zitti perché non dovrebbero, però ci vanno. Ad ogni modo, nella chirurgia di Cuba, non essendoci anestetici, per l'anestesia si usa l'agopuntura. Quindi non è che non funziona, perché se squarti uno e quello urla di dolore quando gli hai messo gli aghi, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma se non prova dolore, l'empirismo, la pratica, mi dice che funziona. E l'agopuntura costa poco, costa la formazione di quello che ha l'agopuntura, un'eventuale macchinetta che manda gli impulsi elettrici e degli aghi. Stop, non serve Big Pharma che mi sforni, no? Tonnellate di pasticche, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quando è che noi, che siamo molto coerenti, che facciamo? Usiamo l'agopuntura su dei pazienti che non possono essere sedati altrimenti. Quindi non solo, no? Riconosciamo che funziona, perché la usiamo. Allora lei non può, lui per esempio, fa le corna, sei libero, gratta, fai quello che ti pare, lui deve operarsi, però è allergico a tutti i cocktail possibili di anestetici e quindi usa l'agopuntura. Ma usala prima, perché gli devi dare gli anestetici che poi ci metti mesi, settimane, un periodo inaudito di tempo per levarteli dal circolo perché te devastano, quando potresti infilare 4 aghi e ridurre la questione? O no? È un problema che potrebbe essere preso in considerazione. Chiaro che il problema dov'è? Che a norma del sapere che noi pretendiamo essere l'unico sapere possibile, l'agopuntura non ha senso. Perché l'agopuntura cos'è? È un riequilibrio di un'energia vitale che noi neghiamo esistere. Perché la res extensa l'energia ce l'ha, è soltanto misurabile. Quindi capite che no? Ci sono una serie di questioni che poi dico, mi sto dicendo, vi sto giurando che ho ragione, però vi dico pensateci perché noi diamo per scontate talmente tante cose che non sono scontate per niente, che sarebbe opportuno che ci facessimo un po' più caso. Teoria del caos e andiamo a finire alla parte dell'omeopatia. Che vuol dire teoria del caos? Qualcuno ha idea? Avete mai sentito parlare oppure ho detto tre parole di cui, che vanno colte alla sprovvista? Dimmi.
Dipende. Teoria del caos, non lo so, il simbolo.
No, no, il Tao lasciamo perdere. No, non ci, stavolta non c'entra. Parliamo di teoria del caos. Avete visto Jurassic Park? Allora, Jeff Goldblum fa il caosologo e quella è stata la prima volta in cui questa nuova cosa è emersa anche sui media. E c'è la famosa faccenda dell'effetto farfalla che suppongo avrete sentito nominare tutti perché oramai è diventata una cosa quasi. Che dice che se una farfalla batte le ali in Brasile potrebbe causare un tornado in Giappone. Immagine poetica molto bella. Che significa cosa? Detto in termini un po' più tecnici, indica quella che si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Detto in termini un po' meno esoterici, vuol dire mancanza di proporzionalità tra causa ed effetto. Ci siamo? Perché l'idea qual è? Che il battito dell'aria farfalla è del tutto insignificante, un tornado no, e se questo battito insignificante riesce a fare un tornado dall'altra parte del pianeta, ops, c'è qualcosa che ci sfugge. E questo è uno dei grandi problemi della scienza attuale. Nel senso che tutta la scienza, fino alla Laplace, fino alla fine dell'Ottocento, diciamo i primi del Novecento, quando cominciano Einstein, Bohr, Pauli e tutti gli altri, Heisenberg e compagnia cantante con la meccanica quantistica e il divorzio fra le letture del mondo, ha una visione meccanica del mondo. La visione meccanica del mondo ricorre a quella che si chiama causalità lineare, ovvero sia io faccio A e succede B. No? Se c'è un sasso, chiedo un carcio, quello si sposta di un tot a seconda dell'energia del carcio, finita la frasca, non c'è da dire nient'altro. Quindi, come vedete, siamo sempre nel regime meccanico. Ma il regime meccanico mi dice anche che a seconda dell'energia con cui io do il calcio, la palla si muove di più o di meno. Giusto? Quando si comincia a studiare quest'altro versante della questione, le cose non sono più così evidenti, perché quello che si scorge, si nota, è che effettivamente minime variazioni iniziali possono portare a effetti totalmente fuori scala. E questa cosa viene scoperta con i primi computer, perché a un certo punto uno che stava giocherellando con dei sistemi di predizione del tempo, un tale Lorenz, non Conrad Lorenz, un altro, non è l'etologo, ma è un meteorologo, ha un'idea, no? Come avrebbero detto gli Squallor, e comincia a reinserire nel suo sistema di equazioni i risultati del turno precedente come inizio del turno successivo. E si accorge che contro ogni logica, perché si aspettava che le cose andassero in modo assolutamente lineare, perché quello è il pensiero con cui noi nasciamo, i risultati di questa cosa sono incredibili. Le variazioni tra i risultati a seconda dei dati che vengono, della ricorsività sugli stessi dati sono enormi. E quindi scrive questa cosa che è la radice della teoria del caos, dove piccolissime variazioni possono portare a grandi risultati. Perché questo è un problema per la scienza canonica? Perché, come forse voi saprete, la logica dell'esperimento è tutta giocata su quel punto di vista che viene scalzato da Lorenz. Perché com'è? Qual è la logica dell'esperimento?
Credibile, un esperimento credibile.
Poi? Fatto in un ambiente controllato, osservando alcuni parametri selezionati e controllabili.
Secondo la modella.
Ora il problema qual è? Che la scelta dei parametri che si considerano rilevanti viene fatta sulla base di una proporzionalità fra causa ed effetto. I parametri che mostrano variazioni più significative sono quelli che vengono presi in considerazione, perché quell'altri, che differenza vuoi che faccia lo 0,00001 rispetto allo 0,00002? Da un punto di vista meccanico è del tutto ininfluente, e quindi posso anche lasciarlo andare. Ma dal punto di vista della nuova scienza non è per niente ininfluente. È quella variazione minima che una volta su tot, perché è chiaro che qui siamo nel campo della statistica, delle probabilità a questo punto, potrebbe far sì che il tuo esperimento faccia tutt'altro esito, che il tuo esperimento vada clamorosamente a puttane, come la gran parte di quelle cose che noi stiamo facendo in modo un po' insensato da decenni a questa parte, soprattutto per quanto riguarda gli interventi sull'ambiente. O comunque che i tuoi modelli non riescano a restituire la realtà. Sono modelli che vorrebbero predirla, ma non ne imbroccano una. Se avete letto l'ultimo rapporto IPCC, che sarebbe la conferenza intergovernativa sul cambiamento climatico, avrete anche letto che tutti i cambiamenti che stanno avvenendo avvengono in modo estremamente più rapido di quanto chiunque avesse immaginato, a suon dei modelli matematici, non che si sono sognati coi dati, come avrebbero fatto eventualmente gli specialisti del Tao, che tanto poi ve lo racconto eventualmente. Quindi, il problema è questo: com'è che c'è questa divergenza tra le nostre previsioni e la realtà? Com'è che la realtà fa un po' come gli pare? Un po' perché, come dicevamo, la pretesa che le cose accadano in modo lineare è una pretesa immaginaria. Non è vero. Nel mondo le cose non accadono in modo lineare, da nessuna parte. No? Come succede nelle dinamiche di coppia, come succede nei rapporti umani, come succede in qualunque altra situazione, ci sono momenti cruciali e momenti in cui le cose rimangono quelle che sono. Ma voglio dire, credo tutti voi, o forse vi succederà, avete frequentato qualcuno per anni senza mai farci caso, poi una bella mattina lo guardate e improvvisamente vi accorgete che però potrebbe essere interessante frequentarlo. È sempre lo stesso, tu sei sempre lo stesso, perlomeno mi dici di essere sempre lo stesso, però improvvisamente quello è diventato un altro. O tu fai un lavoro per una vita e improvvisamente una mattina d'alzi dici: non la faccio più, cambi. Perché cambi? Perché quel giorno e non un altro? Come è successo? Era qualcosa che si era preparato? Se voi andate a vedere il tenore delle interviste che vengono fatte per i crimini, per esempio, l'idea qual è? È sempre che ci devono essere delle condizioni precedenti che portino al gesto. No, l'idea che un gesto possa avvenire così a cazzo, diciamo in un modo francese, non la riusciamo a concepire, perché noi pensiamo, continuiamo a pensare a un mondo meccanico. Il mondo non è meccanico. Questo è il punto centrale della questione. Il mondo è lontanissimo dall'essere meccanico. Tant'è che un autore del quale vi parlerò e che credo di avervi citato, che è il famoso Gilbert Durand, ci disse, ed è una delle più belle frasi che abbia detto, se noi avessimo cominciato a immaginare dall'elettricità e non dalla meccanica, avremmo un altro mondo. Perché la meccanica ha una serie di, no? È diacronica, è rigida, pretende una serie di questioni, appunto, che a parità di sforzo profuso debbano ottenersi gli stessi risultati. Non è vero, semplicemente non è vero, a meno che impiaccarci una palla, perché se impiaccarci una palla probabilmente è vero, anche se potrei avere qualche tipo di dubbio anche lì. Tant'è che l'esperimento non solo pone tutte queste condizioni, ma viene pure fatto in un ambiente che non è quello reale, perché se lo facessimo una realtà ci sarebbero talmente tanti fattori di perturbazione che non capiremmo. Io penso che potremmo pure pensare che magari la nostra conoscenza dovrebbe ricordarselo che ha tagliato fuori buona parte della realtà quando si è formata, perché poi dopo quello che lei produce, quello che ne esce nella realtà vanno, rimane in laboratorio. E la realtà è un posto dove accadono una miriade di cose, tutte contemporaneamente, senza nessuno che riesca a gestirle, senza nessuno che abbia la minima capacità o intenzione di farlo, senza la possibilità di prevedere quello che noi stessi faremo. Quindi la realtà è un posto caotico, è un posto disordinato, è un posto, come dicono gli inglesi, messy, incasinato. È lì che succede la vita. Dopodiché ci sono i laboratori, tutti i nostri modelli, bellissimi, per carità, che peccato che non ci fosse una volta che non ho sentito uno che imbroccasse quello che doveva fare, mai, e c'ho 58 anni. Saranno una vita, però cominciano ad essere un certo lasso di tempo di esperienza, nel mio piccolo, come dire, no? Quindi, perciò, ecco, tenete presente che ci sono queste possibilità ulteriori, che esistono, sono verificate in parti significative del pianeta, e che quindi perlomeno dovrebbero relativizzare la nostra sicumera. Il nostro sapere è un sapere che ha molti pregi, evidentemente, ma è fondamentalmente ipocrita. Perché la gran parte della farmacopea corrente, visto che non stiamo più scoprendo niente, poiché abbiamo sterilizzato tutti i processi di ricerca possibili, la gran parte della farmacopea corrente come avviene? Avviene andando a truffare degli sciamani in Amazzonia e brevettando quello che ti raccontano. Gli utilizzi delle piante, le strategie che usano per curare, leggetevi qualunque rivista, leggetevi qualunque grande personaggio implicato in questo che vince Nobel, quindi parliamo di gente più qualificata di me, e noi non facciamo altro, come appunto anche l'agopuntura, mica, voglio dire, è un concetto che disgregherebbe la nostra lettura del mondo, ne facciamo finta di no, però la usiamo, perché in larga misura la medicina è un'arte, non è una scienza. Lo è sempre stata fino all'altro ieri, fino a quando improvvisamente, grazie ai seguaci di Cartesio, non abbiamo cominciato a pensare che bisognava avere tutti i numeri, tutte statistiche, tutte casistiche, eccetera, eccetera. Non so se avete visto Dr. House quando è stato. Ecco, Dr. House dovrebbe essere qualcosa a cui ispirarsi, perché vi ricordate, Dr. House dice che non tutti i test sono applicabili nelle circostanze, ci sono svariate volte in cui devi andare a vedere la vita del singolo per capire che cosa può essere di successo, che toccare la consistenza della carne di qualcuno ti dà delle informazioni per come curarlo che una semplice lettura dei parametri dell'analisi non ti dà, che guardare i suoi occhi, sentire il suo odore, si leccavano ai tempi, ma non voglio arrivare a tanto perché sarebbe esagerato, però se voi andate a vedere le vecchie strategie di cura erano strategie corporee e da quella strategia corporea i praticanti del tempo erano in grado spesso di trovare delle soluzioni, non come noi evidentemente, ma le trovavano in un altro modo, quello è il punto. Era normalmente gente che, e come tutta la medicina tradizionale ancora esistente, che riteneva che tra i tuoi problemi e i problemi dell'ambiente che ti circonda ci fosse una correlazione, perché se vivi in un certo posto, con certe persone, con certe influenze, con certe piante, con certi inquinanti, è probabile che ti capitino cose che non so colpa tua, non è un problema meccanico del tuo corpo. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, no? Non buttiamo assolutamente tutto nel cesso, perché vi ripeto, io praticherei un etet, però cerchiamo di prendere quello che abbiamo con un pizzico di sale e di saggezza, perché se lo osserviamo con un po' d'attenzione, quello che abbiamo presenta numerosi problemi, semplicemente. Quello è il punto facile del discorso. Quindi abbiamo staccato, la teoria del caos ci siamo più o meno, volete che rispieghi qualcosa? Era abbastanza chiaro? Che è un tema estremamente complicato, poi c'è la meccanica quantistica, ma quella mai risparmierei per il momento, sennò veramente non finiamo più, però in effetti dobbiamo dire, no, lo diciamo dopo col paradigma questo. E poi c'era il terzo coso? Ah, i cavalli. Allora, questa era, diciamo, per allentare un po' la pressione cognitiva, che sennò cominciamo ad andare fuori come con l'accuso, poi facciamo un break. Non ve leggo tutto il post perché è lungo, ve lo dico piuttosto rapidamente. Voi non so se sapete qual è lo scartamento, la misura dello scartamento delle rotaie americane. Sono 4 piedi e 8 pollici e mezzo, tanto per la misura. Tu pensi che la misura debba essere una cosa, invece se qui abbiamo metà del mondo, più di metà del mondo che è ancora avanti, che espanne le cose, però anche per loro è una cifra strana. Perché è 4 piedi e 5 pollici e 8 pollici e mezzo? Perché l'hanno tratta dallo scartamento dei tram. Lo scartamento dei tram era quello, siccome loro già avevano gli strumenti, già le maschere, tutte le cose, no, tutte le varie forme utili, hanno semplicemente riprodotto quello. Allora la domanda è perché i tram avevano questo cazzo di scartamento ridicolo, no? Ecco, i tram ce l'avevano perché era quello dei carri. Ve la faccio molto breve. L'attuale scartamento delle ferrovie americane deriva dalla larghezza dei carri da guerra romani. Tanto per quello che vi dicevo della lunghezza delle influenze. Perché? Perché le strade le facevano i romani. e per quanto ci risulta le hanno fatte solo loro, l'hanno inventate loro, l'hanno costruite loro, quelle loro ancora funzionano, le nostre non durano da Natale a Santo Stefano, ma vicino a Montecascone c'è un tratto di strada romana dove passano le macchine normalmente oggi, quindi figuriamoci quanto le facevano bene. E sulle strade ci passavano i carri da guerra, perché le facevano fondamentalmente, l'idea era quella inizialmente, i carri da guerra scavavano dei solchi, no? Quindi quando l'impero romano è andato per stracci, sono rimaste le strade e sono rimasti i solchi. E quando hanno ricominciato a esserci movimenti, commerci, eccetera, eccetera, quelli che costruivano i carri o li facevano più con una misura più elegante, oppure li facevano come i solchi, perché sennò si rompeva tutto. Per cui hanno continuato a fare i carri come i solchi dei carri da guerra romani. E dopo i carri, quando si è trattato di fare i tram, che erano dei carri di un altro, hanno rifatto, cioè, tanto c'erano quelli e hanno applicato. Quindi, come vedete, siamo, no, prevedibili in molti versi. Il divertente di tutta sta cosa qual è? Che la larghezza del carro da guerra romano non era dovuta a un qualche tipo di misura specifica romana del tempo, ma era la larghezza di due culi di cavallo. Perché i romani erano molto pragmatici, per cui, cioè, siccome il carro aveva due cavalli davanti che lo tiravano, ok, la larghezza è questa, perfetto, fine. E noi stiamo ancora con la larghezza dei due, anzi bue, scusatemi, mi hanno poi corretto, perché noi, inizialmente i carri da guerra tiravano i buoi, che erano un attimo più sostanziosi. Quindi abbiamo due culi di bue che hanno condizionato praticamente la logica del trasporto in quasi tutto il mondo per 2000 anni. Quando vi dico che la storia è carino saperla. Poi hanno ancora conseguenze, perché lo shuttle, dice, che cazzo c'entra lo shuttle? Ecco, lo shuttle l'hanno costruito in un certo modo, perché? Perché avrebbero dovuto fare gli stadi, quelli propulsivi più grandi, solo che tra il luogo dove costruivano gli stadi e il luogo dell'assemblaggio c'erano delle gallerie, e le gallerie ovviamente sono costruite sullo scartamento delle rotaie che deriva dai culi dei buoi romani, quindi questi non ci passavano. L'hanno dovuto fare più piccoli. Capite quando vi dico il contesto, la specifica, le influenze di lungo periodo? Sono queste. Cioè, nella nostra pretesa di un'oggettività perfetta, calcolabile, noi dobbiamo tenere pure presente il fatto che questa potrebbe non avere uno spazio nel mondo, perché il mondo non è fatto sulla misura perfetta e calcolabile, è fatto su criteri che arrivano da epoche di cui non ci ricordiamo più nulla, non ne sappiamo assolutamente niente, ma li riproduciamo costantemente. Senza mai interrogarci, ragazzi. Voi ci avete fatto caso che ci sono 60 secondi ma 10 decimi di secondo, o mai non ci avete mai fatto caso? Dallo sguardo mi pare che non ti aveva colpito questa circostanza. Ci sono 60 secondi in un minuto, ma in un secondo ci sono 10 decimi. Come mai? Dice che cazzo se ne frega. Ragazzi, la dovete piantare questa cosa, siete all'università, non si può ragionare sul che cazzo me ne frega, perché sennò è inutile. Però dico, vabbè, ho capito. Allora, perché? Perché tra le altre cose, le matematiche del mondo sono state dei più diversi tipi. Ci sono matematiche in base 2, ci sono matematiche in base 5, ci sono matematiche in base 10. Perché 10? Dicono, non è detto, ragazzi, però questa potrebbe essere una base 8, 1, 2, 3 e 4, non è ovvio come contiamo, non so se voi come contate 1, 2, 3? No, fammi vedere le dita come le muovi, ecco, se tu sei americano conti così, infatti basta che guardi la televisione e ti accorgi che se guardi uno e ti dice delle cose tante volte... ho capito, ragazzi, però...
hanno anche i pollici e i piedi, ma io sei pollici e piedi, solo loro.
Ho capito, ma il mondo è fatto così, ragazzi. Il punto che voglio trasmettervi non è che noi sbagliamo o loro sbagliano, è che ci sono modi di considerare le cose che a noi non vengono mai in mente. Agli altri sì.
C'è la soggettività.
Ma non è tanto quello, è proprio un problema di prospettiva. Ecco perché mo parleremo di paradigma. Capito? Perché c'è chi a chi interessa più il pieno e a chi interessa più il vuoto. Se conti i vuoti, hai 4. Quindi c'è una base di matematica di 8. So se è chiara sta cosa. E ci sono state basi di 6 e basi di 12. Oh. Allora, sapete perché ci sono 60 secondi in un minuto? Perché noi ancora calcoliamo il tempo come gli assiro-babilonesi. Tanto per darvene una. Che è tutto in base 12, quindi 12 ore, 24 ore, 12 mesi. Non è strano che siano tutti sti 12 che noi calcoliamo in base 10, per cui dovremmo, no? Che c'entrano tutti sti cosi? che quando fai i conti delle ore ti diventi cretino perché devi portare 60 invece che a 100, non ti tornano mai le cose, poi se ci sono pure i decimi è un casino perché quelli sono 10 poi diventano 60, non è proprio banale. Però noi siamo ancora con l'ora degli assiro-babilonesi. Noi abbiamo avuto il paradigma cartesiano, il paradigma copernicano che ha falsificato in modo irrimediabile il paradigma tolemaico, però se voi aprite la radio o sentite o piate un giornale, c'è scritto che il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 6.19.15, che è una frase tolemaica, andava bene prima di Galileo, oggi non avrebbe senso, ma noi continuiamo a usarla come se niente fosse. So se me spiego. Non so se mi spiego, però comunque vi ho tramortito, perciò fichiamoci un piccolo break, altrimenti... Sì, esatto. Ma devo dire che sono... Io quelli l'ho letti man mano che uscivano, ed è una bellissima, una bella, come dire, progressione, perché il primo è molto più per bambini, sono dei bambini loro, cioè c'è una costruzione veramente molto intelligente e devo dire che lei la invidio molto perché è stata un'idea geniale. Veramente un'idea geniale, una delle cose più d'impatto che siano state scritte. Io poi sono un lettore di fantasy da quando ero piccolo, quindi preferisco di gran lunga Harry Potter a tante cose che girano, che invece vengono incensate nei premi, nelle cose e via discorrendo. Harry Potter, anche perché è immaginario, nutre molto, molto più tante parti di noi che invece purtroppo grazie al cartesianesimo imperante ci siamo persi, quindi... E questo è un ritorno, se voi andaste a vedere i gruppi dei nerd del fantasy come me, una delle cose che si dice da anni è: ragazzi, abbiamo vinto, perché prima eravamo dei nerd e non ci filava nessuno, adesso il Signore degli Anelli, Harry Potter, ovunque, cioè, la nostra narrativa è diventata anche un po' troppo, come dire, un po' troppo sputtanata per certi versi. Vabbè. Comunque, allora ragazzi, domande su quello che abbiamo detto finora? Mi diceva il vostro collega qui davanti, ti chiami?
Gabriele,
perfetto. Mi diceva Gabriele che ha scaricato il capitolo i testi e ha cominciato a dare un'occhiata al capitolo e voleva sapere se l'avrei spiegato. Fondamentalmente sì, nel senso che magari non seguo l'ordine proprio perché, come avete notato, faccio un po' di sociologia jazz quando insegno, però le cose che sono nel capitolo sono quelle che secondo me sono importanti che voi sappiate. È chiaro, sarebbe bello che potessimo studiarci un intero manuale molto più lineare, molto più facile, ma a voi non è che vi serva il manuale, secondo me, a voi vi serve avere una prospettiva un tantino diversa da quella corrente per poi chi vuole approfondire, insomma, se poi vorrete approfondire, come dico sempre, chi è stato mio studente una volta rimane mio studente per tutta la vita, per cui quando voleste sapere qualcosa, avere dei libri, chiedermi qualche tipo di idea che vi è venuta notte facendo, eccetera, io sono lì, basta che lo facciate e non ho problemi. Allora, nella fattispecie, il punto sul quale ci concentriamo oggi è questo. Parliamo del paradigma. Il paradigma è, se non ricordo male, dovrebbe essere un paragrafo del capitolo. E approfittiamo, poi introdurremo anche un altro concetto, ve l'ho già scritto, contraddittoriale l'altra volta. Allora, riprendiamo probabilmente anche il contraddittoriale, perché e anche lì c'è un paragrafo, per cui più o meno ci siamo. Non so se parleremo di religione e religiosità, però di fiducia sicuramente, parleremo sicuramente di ruolo, quindi quelli sono, se non sbaglio, 5 paragrafi, se non erro, del capitolo. E nei saggi trovate più o meno quasi tutto quello che vi sto dicendo. Oggi sulla misura, in particolare quello del corpo sportivo, di cui poi avremo agio di parlare meglio, ma insomma c'è più o meno tutto, grosso modo. Allora, che cos'è un paradigma? Qualche idea? Visto che c'è una classe abbastanza vispa e anche in presenza e col numero giusto si può fare un po' d'università, quindi cerchiamo di farla, che una volta ogni tanto non si offende nessuno. Cos'è un paradigma?
È un sistema con il quale declinare o leggere una realtà.
Bene, direi che stiamo già un passo avanti. Lo possiamo in qualche modo infiocchettare un po' di più, però l'idea generale è quella. Più che un sistema sono, diciamo, le regole di base attraverso le quali generare qualcos'altro, no? Perché se riprendiamo viene dal latino, vi ricorderete, no? Chi ha fatto latino sa che il paradigma sono le poche forme che servono per poter fare tutti i tempi verbali. Allora, questa cosa è rimasta nel latino per secoli, poi a un certo punto, qualche decennio fa, è stata ripresa da un grandissimo filosofo della scienza che si chiama Thomas Kuhn. stavo dicendo l'altro giorno, proprio ieri a lezione, da un'altra parte che c'ho quest'aula molto bella con tutti i muri bianchi e tutte le tecnologie, ma non c'è una lavagna. Ho detto, mo comincerò a scrivere sul muro, perché francamente la lavagna è comoda quando vuoi, no, in qualche misura sottolineare qualcosa, farla capire meglio, è tanto più pratico. Io so, mi rendo conto di essere, ripeto, un dinosauro, però insomma, queste cose che scrivi lì, vedete qui, non si capisce niente, saltano, fanno due palle. Invece un bel pennarello con la lavagna bianca, ancora meglio sarebbe il gesso, ma non voglio esagerare, se no poi diventa una cosa proprio anacronistica forte. Ad ogni modo, Thomas Kuhn scrive un libro che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Thomas Kuhn è uno dei primi che comincia a interrogarsi sul come si fa il sapere. Perché se è vero quello che vi ho raccontato finora, la conoscenza non è un processo oggettivo, la conoscenza è un processo umano. È una nostra prerogativa per molti versi e avviene attraverso strategie diverse. Non c'è una patente ancora per sapere di capire o conoscere o comprendere. Ci sono dei modi che di volta in volta vengono considerati migliori di altri, con fondamento, senza fondamento. Lascio ai posteri l'ardua sentenza. Quello che comunque nota Kuhn è che esistono, secondo lui, due fasi normalmente nel farsi della scienza, che sono la scienza normale e la scienza rivoluzionaria. Qual è la scienza normale? La scienza normale è quella nella quale vige un paradigma, giusto appunto. Che cos'è questo paradigma in questa declinazione? Molto prossimo a quello che dicevamo, però richiede qualche piccola messa a punto, ovvero sia è un insieme di idee, teoremi, prospettive condiviso dalla gran parte degli operatori del settore. Ok? Quindi sono una serie di cose che su cui c'è il famoso consenso intersoggettivo, cioè tutti i chimici a un certo punto, moltissimi chimici a un certo punto, condividono un sapere che ritengono oggettivo, affidabile e utilizzabile. Ci siamo? Normalmente questa cosa deriva da qualche ricerca che è stata fatta in modo estremamente brillante, estremamente, come mi vengono le parole in inglese, scusate, ma è un periodo stanco morto, innovativo. E quindi il paradigma si riferisce al fatto che ne so, McAllister ha fatto una ricerca così e tutti si ispirano a quella per poi continuare a fare le loro cose. Allora, in una situazione di questo genere, cosa dice Kuhn? Che il sapere si accumula. Ok? Perché? Perché le scoperte degli uni formano la base da cui altri fanno ulteriori scoperte, quindi no, il livello si alza costantemente perché c'è coerenza. Se ci ripensate è più o meno quello che vi dicevo per la condizione pre-riforma, no? Tutti ragionavano sugli stessi fondamenti e quindi piano piano questo sapere aveva raggiunto, no, quello che potremmo definire l'aspetto di una cattedrale, tant'è che è stato fatto e non a caso c'erano anche le cattedrali, una serie di rinvii interessanti. Allora, questo paradigma, dice Kuhn, ve levo questo perché queste altre cose mi servono, ma insomma, vabbè, paradigma avrete scritto, posso cancellarlo, suppongo. Okay, no, ragazzi. Questi altri invece sono carini perché non ci avevo mai fatto caso che mettendo. Se finisce mai di imparare, ragazzi, che è una delle poche cose divertenti. Allora, diciamo che succede quindi? Facciamo uno schemino molto brutale. Facciamo conto che questa sia l'area coperta da un paradigma inizialmente, ok? Dentro quest'area le cose accadono come dice il paradigma. Sono prevedibili. Ci siamo? Ok. Allora, abbiamo detto però che sulla base di queste cose il sapere aumenta, quindi piano piano si espande l'area coperta dal paradigma. Ci siamo? Come una sfera che, no, piano piano aumenta di volume. Diciamo che ancora tutto normale e ancora tutto spiegabile all'interno. Piano piano però, man mano che questo paradigma diventa più sicuro di sé e pretende più cose, cominciano ad accadere cose. Ovvero sia, si presentano dei fatti che non sono spiegabili all'interno del paradigma. Che sono i famosi dannati di quello di cui abbiamo cominciato a parlare prima, vi ricordate Charles Fort e il libro dei dannati? Sono quei fenomeni che nello schema del paradigma non c'entrano, no? Tipo la famosa agopuntura di cui ho parlato io, non a caso. E Kuhn queste le chiama anomalie. Questo è gergo tecnico, letteralmente tecnico. Che cosa dovrebbe accadere tendenzialmente? Che al comparire di fatti inesplicabili, se fossimo tutti onesti e, come dire, in buona fede, come dicevamo prima, gli scienziati dovrebbero dire: ok, il paradigma è sbagliato, dobbiamo fare qualcosa per, no? Dobbiamo rimediare. Però qui comincia a diventare molto interessante per noi sociologi Kuhn, perché Kuhn dice: sì, esiste questo paradigma scientifico, però tenete presente che se la scienza è considerata il modo di conoscere dell'intera società, non è che sto paradigma rimane chiuso dentro la disciplina, ma ha delle ricadute. Almeno qualcuno dei paradigmi, perché come vedremo ce ne sono parecchi in atto continuamente. Allora vuol dire che il paradigma ha quella che Kuhn chiama una sua inerzia, perché il paradigma è generatore di disuguaglianze, privilegi, opportunità. Chi è nel paradigma gode del prestigio del paradigma, no? Ha la strada spianata, se tu fai certi studi hai fondi, se ne fai altri non hai fondi. Tanto per dirla in modo proprio brutale, credo di avervi accennato la volta scorsa che Damasio, quando ha cominciato a lavorare, voleva lavorare sulle emozioni e diceva: no, le emozioni no. Le emozioni no perché non stanno nel paradigma, se vi ricordate stanno nella res extensa, quindi no, non te li diamo i fondi. Facile. Quindi il paradigma, come vedete, non finisce solo nella scienza, ma diventa un criterio più ampio. Diventa un criterio politico, diventa un criterio economico, diventa un criterio di prestigio sociale, permette quella famosa mobilità di cui parlavamo o no l'altra volta. Diventa qualcosa che non è così facilmente scalfibile, anche se nell'astrattezza del sapere scientifico teoricamente lo dovrebbe essere. Che succede perciò? Che queste anomalie vengono in qualche modo sanificate, tanto questo è un termine che gira molto in questo periodo, vengono trattate come l'eccezione che conferma la regola, frutto di errori di calcolo umani, frutto di malfunzionamenti di macchine, equivoci. C'è tutto un ampio registro di modi attraverso i quali riusciamo a lungo a far sì che le anomalie rimangano chiuse lì e non diano fastidio a nessuno. Lo sai che ci sono, però ecco, come nelle riviste, no? Vengono messe nelle ultime pagine, quindi in qualche modo c'è anche questa pioggia di rane che non abbiamo saputo spiegare, però no, chi se ne frega. Ok, va bene, diciamo, nella dinamica generale funziona. Il problema è che siccome il paradigma, dopo aver fatto sta cosa continua, no, mi è finita la lavagna, però credo che immaginiate, più aumenta e più le anomalie abbondano, perché il paradigma è una parte della realtà. Non so se mi spiego. Il paradigma non la spiega tutta, ne spiega una parte ben strutturata, no? Questa qui, questa andava bene. Quando il paradigma si fa prendere da quella che si chiama hubris, che forse avrete sentito nominare, è un termine che vi consiglio di segnarvi, in greco significa indiamento, ovvero sia comportarsi come dei, presunzione estrema da parte dell'essere umano, Icaro, come dicevamo prima, no? Ecco, noi siamo vittime, la modernità tutta più o meno è vittima di hubris da mo, praticamente. Perché noi siamo convinti di poter fare meglio il mondo di come l'avrebbe fatto un eventuale creatore e comunque di avere gli strumenti per fare quello che ci pare. Ecco, quella è Ibris. Tant'è che anche Icaro voleva volare, è cascato di sotto. Noi stiamo andando nei pressi. Vabbè, comunque, allora a un certo punto, per farvela breve, queste anomalie diventano troppe. Non so se vi ricordate Ice Age, quando c'è lo scoiattolo che sta sulla diga e cerca di tappare tutti i buchi. Ecco, a un certo punto finiscono le dita e la diga salta. Ecco. Allora, a questo punto, dice Kuhn, si azzera la fase di scienza normale e si passa alla scienza rivoluzionaria. Ovvero sia, si cambia paradigma. Come vi ho detto sin dall'altra volta, non è che ci sono le istruzioni per l'uso. non so se mi spiego. Quando ti trovi in una situazione in cui non funzionano più i criteri precedenti, in linea di massima devi trovarne altri. C'è poco da fa. L'esempio più, diciamo, più comprensibile da parte di tutti è quello del passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano, no? Che, come vi ho poc'anzi specificato, è accaduto dappertutto tranne che nella nostra lingua, tanto per dirne una, perché lì è rimasto, siamo rimasti al tolemaico. Ma è un cambiamento immenso se lo considerate. Perché? Perché passiamo da essere, e qui riciclo lo schema, il centro dell'universo, con tutto il resto del mondo che ci gira intorno, quindi guarda caso da un punto di vista simbolico proprio più potenti di così non potevamo essere, pur essendo nel mondo sublunare, quindi tutto quello che volete, no? Ecco, da questa centralità essenziale dell'essere umano passiamo a essere una specie che si è sviluppata per caso su un sercio che gira intorno a una stella piccola in un braccio periferico di una fra 18 miliardi di galassie. Non so se vedete che razza di cambio di prospettiva è. C'è chi dice che ancora ci siamo ripresi, e io credo che non abbia tutti i torti. Dimmi. Allora, le anomalie per un certo lasso di tempo le riesci a tenere a bada, ma quando diventano troppe alla fine non ce la fai più, e quindi il modo con cui stai presentando il mondo va per stracci, salta, che è quello che succede appunto quando arriva Galileo e gli dice: guardate che Giove ha le lune. Come Giove ha le lune? Giove doveva essere un buco dentro una sfera che girava, figuratevi se poteva avere le lune. Nel momento in cui si... non so se sapevate la faccenda dei lune di Giove. Ecco, beh, insomma, il casino nasce lì, il famoso l'aver ritrattato eppur si muove, no? Tutte queste cose qui vengono da questa serie di evidenze che, grazie ai famosi strumenti di cui parlavamo prima, che poi tra l'altro erano strumenti estremamente, come dire, artigianali al tempo, tant'è che una delle argomentazioni di Bellarmino, che era il cardinale che fece il caso contro Galileo, era che lui vedeva male perché la lente aveva dei difetti, le bolle, non si riusciva a capire, cioè parliamo veramente di, no, non oggi che vai lì e tutti hanno a casa un telescopio con cui vedono i minimi dettagli dei crateri della Luna, lì parliamo di cose che ti davano una vaga sensazione, però comunque c'era una carrettata di Luna e Giove, quindi qualcuno l'aveva vista, e questo bastava a dire: ma evidentemente non è come dite voi. Dopodiché arriva Newton che dimostra che le leggi valgono sia sulla Luna che sulla Terra, su Marte, sul Sole, no? E quindi mi fa saltare tutta la faccenda del mondo sublunare con un set di leggi e tutto il resto dell'universo noto che rispondeva ad altro, il sistema salta e quindi passiamo nel copernicano. Noi siamo nel paradigma copernicano ancora, con qualche piccolo, come dire, aggiustamento, mettiamolo lì così, no? Però di fatto ancora più o meno ci muoviamo in quel quadro di rappresentazione. Perciò, che succede? La scienza rivoluzionaria è il momento nel quale diverse prospettive si affrontano finché non si afferma un nuovo paradigma che è in grado di spiegare ciò che per quell'altro non riusciva a spiegare, o di spiegarlo meglio, più o meno. Ci siamo? Quindi, quello che a noi interessa, al di là di tutte le varie questioni, è in primis capire che il sapere scientifico è un sapere temporaneo per definizione. Noi abbiamo trasformato la scienza in una datrice di verità contro la scienza, perché la scienza è la prima a dirti: guarda, io per il momento so questo, però non è detto che duri, potrei anche aver preso delle cappellate terrificanti se dovesse esserci un cambio paradigmatico. Questo è chiaro, ok? Allora noi invece abbiamo la scienza e la usiamo come il luogo dove si depositano le verità rivelate, e questo è il problema. Noi come cultura, la cultura diffusa è quella, no? A un certo punto tu, il tono del dibattito sulla pandemia, la richiesta di sicurezza assoluta, ma quando la trovi la sicurezza assoluta?
Appunto, ma non è che la fanno, cioè non è che la danno, questo secondo me non è che la danno gli scienziati, cioè è un discorso sociale, culturale.
Esatto, però gli scienziati c'entrano parecchio, perché se lo stanno dicendo anche loro, che ci hanno marciato un po' troppo su sta pretesa di essere in grado di avere le chiavi di risposta a tutto. Il problema è lì. È un problema di... Cioè, abbiamo fatto il panel al Festival della Sociologia proprio la settimana scorsa sul comunicare la scienza, e uno dei grandi problemi che segnalano gran parte degli scienziati più avvertiti è che se tu pretendi di avere tante chiavi di risposta e poi dopo queste chiavi non le hai perché non riesci a darle queste certezze, e le ripercussioni sono serie. C'è la famosa S fiducia di oggi, che te fidi ma non te fidi, leggi Novax e tutto il resto, cioè non è casuale. è proprio lì, capito? E deriva da questo atteggiamento, che è un atteggiamento in larga misura sociale. Perché? Perché agli scienziati conviene essere gli scienziati che pieno tutti i soldi dei fondi, no, chiaramente, nel senso che anche loro hanno le loro ragioni economiche, le loro ragioni di prestigio, sono esseri umani. Cioè qui il problema che abbiamo smarrito è che la conoscenza la fanno degli esseri umani per altri esseri umani, ed è quindi un'attività nella quale le preoccupazioni umane entrano, non è un'attività che esiste in un empireo separato, per cui lì successo queste grandi verità platoniche, guarda caso stiamo ancora, no, siamo sempre lì tra una cosa e l'altra. Dimmi.
Come aveva definito la scienza? Pompa.
Fio mio.
Rivoluzionaria. No, no, no. Temporanea.
Sì. Ah sì, cioè, è temporanea la scienza, su quello siamo assolutamente d'accordo, tant'è che poi arriverà un tale Popper, non so se avete sentito nominare, che parlerà della falsificabilità delle teorie. No, quindi passiamo, però sappiamo da principio che qualunque cosa tu dica dura fino a che non dimostro che è sbagliata. Perciò, insomma, dovremmo essere un tantino più, no, a nostro agio con l'incertezza. Non a caso il convegno sul rischio di incertezza che viene esattamente da questo. Dimmi.
Probabilmente, cioè, io sarò allenato parecchio sulla fase del Novax, però molto, molto spesso è anche come vengono comunicate certe cose,
assolutamente,
che magari non studiano in questo ambito, lo recepiscono in una maniera diversa. La televisione lo comunica in un modo, i media lo comunicano in un altro, e quindi persone che non sanno qual è l'equilibrio danno ragione a uno come ne danno a...
Assolutamente, però appunto il problema è che pure in questa diversità di comunicazione ci sono dei trend profondi che sono quelli, ovvero sia di fatto, e andiamo all'ultimo pezzetto del manuale che pensavo non servisse, oggi la scienza sta facendo le veci della religione per una serie di problemi che non abbiamo affatto aggirato. Non a caso salute e salvezza significano la stessa cosa. Quindi oggi la scienza si è in qualche... pensate solo a Scientology, che è proprio, no, come dire, scienza fatta religione. La scienza supplisce a un buco religioso che però a noi continua a interessare, perché il fatto di non morire, di sapere dove andiamo dopo morti, pure se facciamo finta di nulla, continua a essere un problemino, perché è uno dei problemi centrali dell'essere umano. E quindi al momento, in termini di religiosità, la scienza è quella che intercetta meglio questa richiesta di fiducia, di salvezza, di protezione. Non a caso la sicurezza è un termine che, no, non a caso abbiamo il corso a Narni, che è uno dei più gettonati d'Italia, perché risponde al tempo. Il tempo chiede sicurezza, perché il tempo è convinto che le nostre capacità predittive e le nostre capacità scientifiche siano in grado di proteggerlo, che è quello che gli ha raccontato la scienza fino all'altro ieri, che quello è il problema fondamentale. Cioè Laplace, con la sicumera positivista degli inizi del Novecento, era che tu avresti potuto prevedere meccanicamente, perché dice, dato il tempo t-1, io so cosa succede in t e so cosa succede in t+1, t+2, t+3. Questa era l'idea che avevano. E ci hanno costruito sopra tutta la prospettiva moderna. E poi è crollata in mano, però, cioè, succede un problema. È arrivata fino agli anni 70 con due guerre mondiali, che non è che siano proprio sta cosa sulla quale sorvolare, però comunque. E poi dagli anni 70 in poi, come si è presentato il problema dell'ambiente, le cose non sono più tornate, i conti non sono più tornati, di fatto. Siamo andati a sbattere lì. Ok, allora quindi, rivoluzionaria, nuovo paradigma, cosa dice Kuhn? Che probabilmente, su questo c'è molto dibattito, ma ve la do, diciamo, in linea più o meno, come dire, condivisibile, i paradigmi sono incommensurabili. Ovvero sia che gli strumenti di conoscenza, i risultati ottenuti dal paradigma precedente non servono più a niente. Se pensate all'alternarsi tra Tolemaico e Copernicano, vi renderete conto che effettivamente, a parte il fatto che continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta, non ci fosse molto da salvare, non era tutto un altro sistema di pensiero. Non è detto, ci sono ovviamente molti scienziati che criticano questa radicalità di Kuhn, perché dicono che spesso e volentieri si tratta semplicemente di elaborare modelli più ampi e più sofisticati all'interno dei quali, che è quello che ha fatto poi Einstein con la relatività, no? La relatività generale, la relatività speciale. Non siamo riusciti a integrare in nessun modo la meccanica quantistica ancora, anche se ci stanno lavorando da un po', però non c'è stato verso, quindi al momento noi lì abbiamo due paradigmi, per esempio, che è una situazione abbastanza, come dire, disagevole per molti versi. Però, detto, fin qui ci siamo? Ok, allora ci sono altri aspetti che mette in luce Kuhn che sono molto interessanti, ovvero sia il fatto che il paradigma in qualche modo funziona come un letto di Procuste, e qui mi gioco la carta del mito greco che adoro e che voi immagino non conosciate.
Quale mito?
Di Procuste. Allora, sarò rapido perché mi annoio perfino da solo, ormai sono talmente tanti anni, ma vi giuro ragazzi che io continuo ad avere studenti dei 20 anni fa che mi incontrano, ci salutiamo, che bello professore vederla, ancora mi ricordo il letto di Procuste, cioè come ti restano in testa i miti, non c'è niente, cioè te si piantano nel cervello, perché so delle cose che vengono da strati profondi della consapevolezza, sono delle storie che secondo me sono assolutamente impagabili, e questa è geniale. Chi è sto Procuste? Procuste è un tizio che a un certo punto occupa un passo montano sul monte Coridallo, oggi mi regge la memoria, che è un monte che sta tra Atene e Delfi. Allora, i miti normalmente sono molto scarni, però tutto quello che c'è serve. Perché tra Atene e Delfi? Perché in senso simbolico mitico vuol dire che siamo nel percorso che va dal sacro al politico. Perché Delfi è il centro del culto di Apollo ed uno dei centri più importanti della religione greca, e Atene era una delle... no, sapete, Atene, Sparta, più o meno siamo lì, era il luogo della polis, il luogo della politica, il luogo dell'umano, no? Quindi da Dio all'uomo. Ok, allora questo passo viene occupato da Procuste, che impone a chiunque passi un pedaggio. Qual è sto pedaggio? Però così non vale, lo sai. Uno che non sa qual è il mito, che pensa che chieda Procuste? Denaro, vedi, era quello che volevo andare lì, perché ragioni come un moderno del XX secolo, a Procuste del denaro non gliene fregava niente. E come dicevamo la volta scorsa, a tutte le culture tradizionali il denaro è poco di interesse. Procuste aveva un letto, è appunto il mito, un letto sul quale ti faceva sdraiare. Allora, se tu eri fortunato ed eri della stessa misura del letto, passavi. Se invece differivi dalla misura del letto, Procuste ti adattava in modo estremamente splatter, perché da lì siamo poi tornati a Quentin Tarantino, quindi tirava, strappava, tagliava cose cruente, e quindi chiaramente non ne venivi fuori molto bene. Allora ovviamente le autorità ateniesi potevano sopportare sta cosa più di un tot, perché creava delle grosse difficoltà, e incaricano, non mi ricordo mai se Perseo o Teseo, comunque uno dei grandi eroi greci, di andare a chiarirsi un attimo con Procuste, perché era ora che qualcuno ci mettesse le mani. E il nostro eroe sconfigge ovviamente Procuste, ma come lo sconfigge? Col suo letto, perché guarda caso Procuste non era a misura del letto, il che ci dice tantissime cose se ci pensiamo un attimo. Che ci dice? Qualcuno ha qualche idea in proposito? Che ci fregano di questo greco strafottuto di 3500 anni fa, quando viviamo a Foligno nell'oggi?
Che si è vinto lo stesso valore in quale vogliamo imporre.
Se l'uomo vuole imporre un paradigma nel quale esso stesso non si rispecchia, non si trova.
Bene. Sì, prego.
L'uno predica bene e resta la mano.
Quello lo facciamo spesso e volentieri. Però sì, questo è vero, per molti versi è vero, mi ricorda un tizio basso coi baffi che diceva che la gente dovesse essere alta e bionda. Vabbè, comunque, il punto centrale non è tanto questo, che per carità è vero, perché... Però il punto centrale qual è? Di che parliamo noi qui? Nel senso che cos'è in gioco? Un comportamento umano discutibile o qualcosa di più? Perché il problema è che qui possiamo andare dalle sfere altissime a quelle basse, perché il mito si presta, il mito è un qualcosa che è generativo a moltissimi livelli. Allora il problema centrale qual è? Che il letto di Procuste è la conoscenza, e questo è il problema centrale. Noi conosciamo adattando il mondo ai nostri schemi preconcetti, e questa conoscenza ha un costo, giusto appunto. Le cose che passano vanno bene, quelle che non passano o le adatto, e in questo adattare perdo. Quindi io conosco una parte del mondo, quella che passa attraverso il mio letto di Procuste, che può essere articolato quanto volete, ma è inevitabile. Infatti il problema è che anche l'eroe greco vince usando il letto di Procuste, non usa una mazza chiodata. Non so se mi spiego. Perché? Perché quel letto rappresenta un processo che ad oggi, e credo ad libitum, noi non possiamo aggirare, che è il processo di riduzione. Cioè, ogni conoscenza è riduzione. Ci siamo capiti sulla sapienza? Posso cancellare questa parte alta? Credo di sì. Facciamo, mamma mia, oggi mi è venuto perfino peggio del solito, catastrofica. Allora, facciamo così. Più o meno facciamo così, vediamo se mi viene meglio. Allora, fin qui ci siamo per quello che ho detto? Volete che rispieghi qualcosa? Più o meno?
Si può ripetere l'analogia del letto e la conoscenza.
Ridimmelo.
Si può ripetere l'analogia tra letto e conoscenza.
Ecco, allora, la conoscenza è un processo umano che riduce la realtà secondo un qualche paradigma. Ok? Allora, noi immaginiamo, e qui uso delle categorie filosofiche tedesche, non vi spaventate perché se non si capisce, se i termini sono un po' poco chiari. La realtà, dice per molti versi la filosofia, la chiamiamo così, è eccede le nostre capacità cognitive. Ok? In una formulazione magnifica che credo dovrebbe essere menzionata in quel passaggio in quel capitolo del mio libro, c'è una definizione di un grande sociologo tedesco che si chiama Max Weber, che dice che la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, a cui viene dato senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Io trovo che sia quello che scriverei sulle pareti proprio in generale. Perché è esattamente questo schema qua. Nel senso che la realtà è, e non questa realtà, uso il tedesco apposta perché altrimenti non ci capiamo più, è questa parte qui, ovvero sì, è un processo di riduzione dall'infinità eccedente le nostre capacità cognitive a un qualcosa di maneggevole e di comprensibile. Cioè, io per capire devo ridurre. Ci siamo fin qui? Quindi immaginate questa cosa sopra come infinita. No? Prima facevo uno schema molto più complesso, invece no, questo è infinito, quindi l'infinito va. Io da questo infinito con qualche tipo di strumento, non voglio farvela troppo complicata, però diciamo così, traggo i materiali che diventano la mia realtà. Traggo quello che i tedeschi chiamano Wirklichkeit, ma possiamo comodamente definire mondo reale. Che cos'è il mondo reale? È l'insieme di tutte le dei risultati di ogni riduzione fatta dall'uomo. Perché forse a questo punto capirete che di fatto ogni cultura opera in questo modo. E siccome trae attraverso sue prospettive specifiche materiale da qualcosa di infinito, è diversa dalle altre. Ogni cultura è diversa dalle altre, ma è di pari dignità, perché assolve allo stesso compito identico, ovvero sia costruire uno spazio nel quale l'uomo possa abitare. Perché altrimenti noi saremmo come quelli che immaginiamo essere i primitivi, terrorizzati dai tuoni, terrorizzati dai fulmini, costantemente assediati da presenze magico-demoniche, eccetera, eccetera, eccetera. Capite qual è il problema? La cultura è qualcosa attraverso la quale noi rendiamo il mondo abitabile, ma è una sezione finita, immersa nell'infinito trascorrere del mondo. Quindi non c'è tutto. Nella cultura non c'è tutto, ma nel mondo sì. Ecco perché la conoscenza è un'operazione costantemente rinnovata e rinnovabile, necessariamente rinnovabile. Ed ecco perché c'è sempre uno scarto fra ciò che io so del mondo e il mondo. Perché, se voi guardate, qui c'è un delta, no? tra tutto quello che l'uomo si è inventato sul mondo e quello che è il mondo, c'è uno scarto inevitabile, perché appunto io conosco riducendo, e questa riduzione costa. Allora qui vale per esempio l'esempio che per voi dovrebbe essere particolarmente utile, dell'MP3. Voi usate gli MP3, immagino, fruite degli MP3.
No,
ne abbiamo finito. Adesso che va? Che c'è il FLAC? Che c'è rimane? Che MP4? Che c'è? Sì, ho capito, ma i file sono sempre in formato MP3, ragazzi, non sono cambiati. Andiamo bene, andiamo. Allora, sapete che cos'è l'MP3 come file? Cioè, punto MP3 che vuol dire? Lo sapete o no? No? Bene. Allora, l'MP3 è, come ben sapete, un file musicale che pesa poco. Già la lingua lì ci inganna parecchio, no? Perché tu direi che un file pesa. Ci sono delle interferenze corporee e materiali nelle rappresentazioni piuttosto significative, perché di fatto un file non pesa un cazzo, sono delle cifre astratte, digitali. Quindi, vabbè, ad ogni modo, un file musicale normale, serio, un FLAC per esempio, che sono quelli senza perdita, giusto appunto, pesa, te ne so, facciamo 24 mega, l'equivalente a MP3 può pesare 3 mega e mezzo. Ci siamo? Ci capiamo? Ok. Però ci dicono che è equivalente. Perché è equivalente? Se sono persi 21 mega di informazione, non parliamo di bazzicole, parliamo di tanta roba. Allora, l'MP3 è il risultato di un algoritmo, tanto per cambiare, che è l'algoritmo di Fraunhofer, se non ricordo male, che dice una cosa: l'orecchio umano percepisce una gamma di frequenze. Se io levo tutto quello che è al di sopra e al di sotto di questa gamma di frequenza, io sento uguale a prima, però ho un file molto più leggero. Ci siamo? Come vedete, qui c'è Cartesio. Perché qual è l'idea? Che io ascolti solo con le orecchie. Ma non è vero. Voi andate a un concerto rock, non so se sentite rock, magari sarebbe carino da parte vostra, o comunque un concerto, vi mettete davanti al muro delle casse e voi vibrate tutti. Vi vibra il plesso solare, vi vibra qualunque cosa, la scatola cranica, ecco. Quello è ascoltare esattamente come quello che colpisce il timpano, solo che siccome noi ragioniamo meccanicamente come lo stramaledetto Cartesio ci ha insegnato, Fraunhofer si è inventato questa strategia che è carina perché te fa sentire una cosa senza particolare costo, apparentemente. Però tu senti una merda di musica, scusatemi il francesismo. Fa schifo, perché manca il corpo della musica, tant'è che si sono dovuto inventare dei corsi a una funzione che si chiama loudness, non so se avete presente, per rimetterci dentro quell'effetto dei bassi che altrimenti l'orecchio non sente, ma il corpo sì. Non so se mi spiego. Capite qual è il problema del paradigma? In questo caso il letto di Proguste è l'algoritmo di Fraunhofer. Tu senti quello che resta, però quello che ti sei perso è tanto. E questo valeva già nel passaggio dal digitale all'analogico, di cui voi non avete la più pallida idea, ma io sì, perché c'ero. Allora io ho i miei 700 LP a casa, che sto ancora aspettando che riuscire a trovare un modo per risentirli senza diventare tubercoloso, ma a un certo punto compare questo oggetto alieno che era il CD. E noi eravamo tutti molto contenti, perché l'LP, per carità, io adoro il vinile, quello che volete, però è una rottura di palle infinita, nel senso che stai sempre gli alzate, poi fruscia, si sporca la testina, devi, la puntina, devi fare una serie di cose che sembra quasi che te la stai a fare da solo la musica, tra una cosa e l'altra, no? E quindi compro ovviamente subito il primo LP, il primo CD, mi sento il CD, che era un CD di Billy Joel, del quale vi parlavo giusto appunto l'altra volta, guarda i casi, lo sento e sai quando non sai come reagire, no? Perché ti aspettavi una cosa, la senti, non puoi dire ammazza che schifezza sta musica, però era fredda, la musica digitale è fredda. Voi chiedetelo a chiunque faccia ascolto esoterico, il vinile è un altro mondo. Tant'è che, guarda, contro qualunque logica sta tornando brutalmente, quelli che sentono musica o fanno musica fanno vinile, perché l'ascolto analogico non ha paragone con la riproduzione digitale. Perché anche lì perdi cose. Non so se è chiaro. Quindi noi siamo passati al CD, dal CD siamo passati all'MP3, la qualità della musica è inascoltabile oramai. a uno che ha un orecchio un minimo allenato, io non è che pretendo di essere sto grande ascoltatore, però siccome ho ascoltato da sempre, cioè sono stato attento, ho fatto una serie di studi, ho degli amici, quello che mi pare, però io lo so com'è la musica. Quando sento gli MP3 o uso la compressione a 3,20 e lì ancora si può discutere, anche se a quel punto tanto vale PS FLAC perché peso più o meno lo stesso, oppure non lo sento, perché un MP3 a 128 è ciarpame. Ecco, usiamo una frase un po' più universitaria. Però, come vedete, da proguste noi possiamo parlare della tecnologia senza un attimo di esitazione, perché il problema è lì. Cioè, noi, nel momento in cui digitalizziamo il mondo, perdiamo cose. No? Tutto quello che abbiamo trasferito, le fotografie, tutte queste cose, le fotografie, se voi ve le stampaste, sarebbero molto più belle di quelle che vediamo sullo schermo. Perché nello schermo tanti colori non ci sono. Non tutti quelli che reagivano con i vari, con le vecchie pellicole di quando eravamo piccoli, che diventavi tubercoloso, costavano una cifra, facevi solo quella, però quando imbroccavi quella, era quella. Qui, bello, per carità, c'è la luce dietro, c'è tutta una serie di questioni, poi metti i filtri, le fregnacce, le esplosioni, le scritte, quello che vuoi, ma un'altra cosa. In termini di ricchezza espressiva del mezzo, il digitale perde. Perché si chiama digitale? Tanto per continuare a rompervi le palle proprio, a torture.
Forse perché è possibile, cioè, in maniera molto semplice.
No. Perché cifra in inglese si dice digit. Ecco. E vuol dire quindi ridotto al numero. Poi vuol dire anche dita, però non era questa la... Le impronte sono digitali, ma il mondo digitale non c'ha a che vedere con quello, ha a che vedere col fatto che è un mondo fatto di numeri. E ad oggi, ragazzi, non sappiamo ancora cosa siano i numeri. Io ho soltanto due libri dei filosofi della matematica apposta per cercare di capire, e quello dice, beh, ci sono tante scuole. Ah, grazie, me l'immaginavo, cioè chissà perché, avevo sospettato. Noi non sappiamo cosa sono sti numeri. Non abbiamo idea. Come vi dicevo, ci sono... Non è naturale, contare non è naturale, cioè non è umano, perlomeno non è immediatamente umano, perché ci sono state culture dove non si è contato mai, oppure ci si è fermati al 2 o al 4, come vi dicevo la volta scorsa, uno, due, tanti, molti, ce ne sono state miriadi di culture di questo genere. Ci sono state culture che non hanno avuto lo zero fino al 1600, la nostra, incredibile, ma vero, noi non ce l'avevamo lo zero, fino al 1600 ci siamo opposti, che se pensate il romano... Lo zero non ce l'ho. E noi avevamo un problema immaginale ontologico con lo zero, perché noi abbiamo sempre avuto il terrore del vuoto, il terrore del nulla, e lo zero sarebbe il nulla. Quindi come può esistere una cosa che non esiste? Parmenide, torniamo ai vecchi fondamenti della questione, ci sono voluti più o meno 600-700 anni perché una cosa che era ovvia per gli indiani, che ovviamente è nato in India, e poi è diventata ovvia per gli arabi, era comodissima perché tu potevi scrivere delle cifre enormi con, no, molto risparmio, non so se vi ricordate le cifre romane, diventava una cosa un po' complicata da gestire, eppure, con tutta una serie di motivazioni, anche in parte accettabili perché vere, no? Perché la grande obiezione era dei mercanti che dicevano che mentre con i numeri romani falsificare era praticamente impossibile, perché erano, invece, non ci potevi aggiungere niente, con lo zero invece ti fregava, perché bastava mettere uno zero in fondo e tu già stavi sballando tutti i conti, tant'è che se vi ricordate negli assegni quando ancora si scrivevano alla fine ci si metteva tutto un segno per evitare che qualcuno aggiungesse gli zeri, quindi come vedete sono tutte pratiche che vengono dal 300-400 cose antiche. Però ecco, noi siamo stati senza zero fino al 1600, tanto per darvi un'idea delle resistenze dei paradigmi, come dicevamo, no? Perché è chiaro che il computo romano è fatto in un modo e il computo decimale è un altro. Noi abbiamo più di metà del mondo che pensiamo essere come il nostro, che usa ancora oggi dei sistemi di misura che sono fantascientifici per quanto ci riguarda. Non so se avete mai visto le misure scritte in inglese o in italiano sui barattoli, le cose, noi 75 e quelli 6,48, e tu dici, che cazzo di misure sono queste? Ecco, perché usano le pinte, usano i piedi, usano i pollici, usano tutta una serie di cose che sono molto più naturali, perché chiaramente, no, l'idea generale qual è? Che tu misuri usando quello che hai a disposizione, 5, 10, eccetera, eccetera. Ma non è ovvio, non è affatto ovvio. Per quanto Cartesio rompa l'anima col cogito ergo sum, l'evidenza scientifica e antropologica ci dice che essere umani non richiede essere anche matematici. Tu puoi essere umano senza capire un tubo di matematica. senza avere proprio una matematica. Tant'è che ancora nella lingua questa cosa continua ad esserci, perché le culture più attente alla corporeità hanno difficoltà con i numeri, perché i numeri sono astratti. Perché secondo i numeri 5 uova sono uguali a 5 bulloni, per certi versi. Non so se mi spiego. Mentre le culture che invece riconoscono la qualità della materia, ti dicono che 5 uova si chiamano in un certo modo, 5 bulloni si chiamano in un altro modo. E se vogliono essere già un attimo più, come dire, un po' meno complicate, ti dicono che 5 cose viventi le chiamo in un certo modo, 5 cose inanimate le chiamo in un altro modo, 5 cose minerali le chiamo in un terzo modo, perché ci sono delle qualità della materia che sono irriducibili al numero. Noi abbiamo avuto Cartesio, su questo non dubitiamo, 5 è uguale, 5 di quello che te pare, tanto siamo la cultura dell'equivalenza generalizzata attraverso il denaro, che guarda caso è fatto dei numeri. E adesso è diventato digitale, più o meno abbiamo chiuso tutto il cerchio. Però nelle culture antiche, ripeto, c'erano dei numeri che erano specifici. Ancora noi oggi abbiamo dei numeri che non ci abbiamo mai fatto caso, ma sono lì, una dozzina. Cioè, perché io dovrei specificarlo? Sempre perché viene dal famoso, no? La famosa base 12. Le uova si vendono a 6 per volta. Perché? Lo siete mai chiesto? Invece di 5, che sarebbe la cosa più normale, che o 10, se vuoi, no? Una scatola di uova sono 6, perché è mezza dozzina tua, che era la vecchia, la vecchissima modalità di vendita delle uova. In inglese ci sono termini per quasi tutto, c'è lo score, che sono addirittura 2 dozzine. Quindi, come vedete, nella nostra prassi queste cose ci sono ancora, non è che sono lontanissime, non è qualcosa che è capitato ad un altro, è la nostra cultura che era fatta così. E noi, con i nostri letti di Procuste, tantissime di queste cose ce le siamo perse, ma queste continuano imperterrite a venire dette, oh guarda che non è uguale 5 di questo e 5 di quello. Perché sono cose diverse, perché le cose hanno una loro dignità. Non sono necessariamente solo pattume o cose che puoi usare e buttare senza un minimo di rapporto con esse, senza un minimo di investimento emotivo. Non sono soltanto pezzetti di spazio, come diceva Cartesio. Quindi capite che la cosa è abbastanza significativa. Allora, abbiamo capito questo passaggio? Allora, che succede? Che noi appunto, con questa logica della riduzione, ci mettiamo nella condizione di avere un mondo che non ci fa più sorprese o ce ne fa di meno, mettiamola così, perché come abbiamo visto poi le sorprese continuano a esserci, che tu voglia o meno. Abbiamo un mondo più ordinato nel quale capitano delle cose che sono quasi tutte comprensibili, prevedibili e non ci creano stress, ma dovremmo ricordarci a quale prezzo è accaduto questo. Il problema è che noi invece abbiamo perso di vista il fatto che c'è questo processo di riduzione e pensiamo che il sapere sia un rispecchiamento del reale. Ed è lì il dramma della questione. Capito? Perché a livello teorico lo sappiamo, ma sono pochissimi quelli che se lo ricordano. Perché se lo ricordassero non ti chiederebbero certezze. La certezza è un concetto che non c'è. È un concetto che andrebbe proprio espunto dal vocabolario, perché non è pensabile. No, non fa parte del nostro essere ontologicamente esseri umani. Non so se ve l'ho detto di Bulgakov la volta scorsa, credo di sì. No? Avete mai per caso letto Il Maestro e Margherita o visto un adattamento teatrale? Forse sì. Allora, Il Maestro e Margherita credo sia uno dei più bei romanzi mai scritti, degli amori che mi porto da 50 anni dietro. Ed è scritto da questo signore che si chiama Mikhail Bulgakov, che è stato uno dei personaggi credo col maggior volume di palle che io possa immaginare, perché Bulgakov a un certo punto scrisse a Stalin: io non ho nulla a che spartire con te, o lo capisci o mi uccidi, che non è poco, visto che Stalin era quello che era, insomma. E Stalin per rispetto non lo uccise, però non gli fece pubblicare mai nulla, o perlomeno gli mise tutti i bastoni fra le ruote del caso, per cui sto romanzo, che è un romanzo di feroce satira sulla burocrazia russa, uscì destraforo attraverso il muro quando ancora c'era Berlino e tutto il resto, e divenne un caso letterario, io trovo sia di una bellezza rara. Allora, in questo romanzo c'è il diavolo che va a Mosca, ed è un diavolo di una simpatia assoluta. Tant'è che io l'ho scelto come alter ego in tanti miei giochi di ruolo, perché si chiama Voland, c'è anche una casa editrice che si chiama Voland, non è casuale, è un rinvio. Allora, Voland arriva a Mosca e si presenta allo Stagno dei Patriarchi, che è uno dei parchi più importanti del centro Mosca. E per farvi capire quanto è importante questa cosa, oggi allo Stagno dei Patriarchi ci sono dei cartelli di quelli che segnalano il pericolo, che sconsigliano di parlare con i gatti neri, perché uno dei famigli di Voland è un gatto nero che ne fa di tutti i colori, per cui a Mosca è una delle attrattive più importanti anche turistiche, l'hanno rivalutato tantissimo. Bulgakov ha scritto delle cose magnifiche, ha scritto Cuore di cane, un sacco di cose. Allora, che succede? Che questo si incontra con due burocrati russi, i quali erano ovviamente convinti di controllare il mondo, perché la burocrazia è proprio, come dire, l'epitome della cosa. E allora si gloriano, anzi uno sta commissionando a un altro un romanzo nel quale finalmente si sveli quanto la figura di Cristo sia una balla che si sono inventati i preti e gli occidentali, e lui un po' come il, non so se conoscete Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, ecco. Non so se non l'avevano letto, perché ci torna parecchio. Infatti lui dice: ero lì quando Pilato si lavò le mani. Ecco. Allora lui dice: no, veramente no. Io mi ricordo che... E quelli lo guardano, minimo interdetti ovviamente, perché uno che ti dice che era lì quando è stato crocifisso Gesù Cristo, qualche piccola difficoltà te la genera. Allora cominciano a discutere molto affabilmente, e a un certo punto Voland gli fa: mi scusi, ma lei fa parte di una specie che non è in grado di prevedere neanche nel breve periodo, lei non sa che accadrà fra 1000 anni, il breve periodo. Poi dice: no, anzi, lei non sa neanche che accadrà stasera. Cioè, come non lo so? Io stasera andrò a presenziare alla premiazione di un premio letterario che verrà assegnato al mio collega qui accanto, gli spiega tutta una serie di cose. Voland guarda l'orologio e fa: no, perché Katiuscia ha già versato l'olio, quindi non accadrà nulla di tutto questo. Quello chiaramente non capisce di che parliamo, e qui stiamo in piena teoria del caos, ovviamente, anche se non lo sapeva il tempo Bulgakov. Perché? Perché Katiuscia chi era? Katiuscia era una che aveva fatto la spesa ed era caduto una latta di olio di mais alla fermata del tram. Avvenimento, no, assolutamente banale. Il problema è che il nostro burocrate, spaventato da questo signore che era piuttosto inquietante con tutte queste cose, e gli aveva appena detto, dice: sa perché voi non siete in grado di prevedere? Perché voi siete mortali all'improvviso. E io credo che sia una delle più belle descrizioni dell'essere umano in assoluto, che è proprio lì il problema, ed è la radice della questione, e probabilmente uno dei motivi per i quali vorremmo tanta sicurezza. Non so se avete presente un altro grande mito, che è quello della spada di Damocle. Non è Damocle il problema, siamo noi che andiamo in giro con la spada in testa sempre, che ci piaccia o meno. E qui andiamo all'altra parte del capitolo mio, che è fare come se, no? Che vuol dire fare come se? È vivere come se le cose fossero diverse da quelle che sono. Io ogni volta lo dico, tutti si grattano, io sono sopravvissuto finora, spero di continuare, ma io ho detto a mia moglie: ci vediamo sto pomeriggio alle 5, ma non ho titolo a dirlo. Avrei dovuto dirle probabilmente, no? Inshallah, non a caso gli arabi ci mettono sempre il volere di Dio, perché tu dici, ma non è detto che poi ci riesci, perché le cose possono andare in modo tale che ciò non accada. Di solito vanno bene, poi però c'è il giorno in cui non vanno più bene e tu ci resti tanto, tanto male. Allora che succede? Che quando Raskolnikov, se non sbaglio, quando Bezdomny scappa da questo signore che era insieme a una consorteria dei gatti neri parlanti, gente con dei vestiti a quadrettini, insomma un quadro veramente estremamente destabilizzante, corre per salvarsi, scivola sull'olio, cade davanti al tram che lo decapita. E piccole cose che fanno la differenza. Esatto. E quindi, no, questo poi dopo il resto va avanti di per sé. Ci sono delle pagine in cui ricostruisce gli ultimi giorni di Gesù Cristo, che sono di una bellezza, ragazzi, non avete idea. Io continuo a vedermelo, Pilato che scende le scale dal suo palazzo, mi vengono i brividi se ci penso, perché è scritto in un modo divino quel libro. E c'ha queste grandi insights, no? Queste grandi comprensioni dell'umano, che tu rimani lì e dici: ecco, quando dicevamo le parole non sono abbastanza, no? Ecco, a volte le parole sono abbastanza, quindi noi siamo mortali all'improvviso, ed è quello il grande problema col quale non facciamo i conti, il motivo per il quale ci attacchiamo alle cose che durano, il motivo per il quale chiediamo certezze, chiediamo rassicurazione, perché che a noi piaccia o meno, sta cosa la sappiamo, Ci sono delle fasi nella vita come la vostra, auspicabilmente, in cui non ce l'hai molto ben presente. Però vi giuro che andando avanti piano piano la cominci a capire sta cosa. E cominci a trovare dei modi per conviverci, perché ci devi convivere. No, però tu sei quello che da quando è nato fa come se lui non fosse mortale all'improvviso, fa come se tutte le cose che dice si dovessero verificare esattamente come le dice. Ecco perché fare come se ci riesce così facile. Ecco perché possiamo usare la l'agopuntura e poi far finta che non sia un problema teorico. Ecco perché possiamo chiedere agli stessi che ci hanno combinato dei casini infernali come facciamo a rimetterli a posto. Lo stesso Einstein ti dice, guarda, che usare lo stesso pensiero che ha usato un problema per risolvere quel problema non è saggio, perché Einstein era molto più intelligente di quanto lo abbiamo dipinto, anche se aveva dei problemi abbastanza seri di ordine immaginale. Vedete quello che dicevamo della Carel con Bohr, no? Sono due visioni completamente diverse, parlano delle stesse cose, ma le prospettive sono radicalmente diverse, quindi il paradigma. Ecco, il paradigma è questo, il paradigma ha un costo. Però, come vi ripeto, non è che il fatto che io non lo veda implica che non c'è. Quello che io non vedo è comunque lì e può mandarmi per aria le cose. Una volta, due volte, non succederà mai, può darsi. Però è un problema di probabilità. Ecco perché noi dovremmo essere molto più abituati a gestire l'incertezza. Perché noi lì viviamo. Questo è il punto. Non so se è chiara la cosa. Noi siamo perennemente in un regime di incertezza. Più o meno temperata, no? E perché questo è così importante? Perché questo fare come se richiede un investimento in fiducia, che è l'altro paragrafo del capitolo del manuale. Perché un investimento in fiducia? Andiamo avanti, leggete. Io posso andare avanti ad libitum, volevo sapere se vi serviva un break o meno, perché sono manco più che ore. È mezzogiorno, se leggete un'altra mezz'ora andiamo via un po' prima tutti quanti, che non è una cattiva idea. Ce la fate? O volete fare? Ditemelo, ragazzi, io per me posso andare avanti, ma se voi non capite più quello che dico non serve, perciò. Ok, lo prendo. Grazie per il contributo e andiamo. Allora, aspettate, dove ero? Fatemi riprendere il discorso. La fiducia. Ok, allora. Questo è anche quello che vedremo essere il problema dell'aspettativa, no? Cos'è un'aspettativa? E qui riprenderò la definizione del vostro collega, quindi siatene in qualche modo orgogliosi anche per indifferita, se non mi date niente di meglio, può darsi però.
Aspettativa?
Mm-hmm. Cos'è un'aspettativa? Scusami?
Quello che noi ci immaginiamo che accada.
Sì.
Visione basata su dei paradigmi.
Mm. Speriamo. Allora, vedete che state tirando fuori le dimensioni della questione. Allora, il vostro collega mi ha detto è un'immaginazione fondata. E a me va bene, perché rispetto a quello che dice la vostra collega a casa, non è soltanto ciò che ci immaginiamo, ma è ciò che abbiamo un qualche motivo per immaginarci. Perché se io mi immaginassi di volare e saltassi dalla finestra, mi spappolerei per terra. Mentre il fatto che sia qualcosa che anche desideriamo, e che anche viene dettato dal contesto nel quale mi trovo, gli dà una sua plausibilità. Per esempio, voi venite qui la mattina alle 9 e vi aspettate oggi che io sia qui. Ma è un'aspettativa. Perché è un'aspettativa? Perché nell'aspettativa è implicita la percezione quasi subliminale dell'incertezza, perché altrimenti io direi che sono certo del fatto che troverò il professore alle 9. Ma se il professore avesse avuto un incidente, famo le corna, al passo di Spoleto, alle 9 non c'era. No? Anche essendo partito alle 6:30 da casa apposta, come dicevamo, no? Voglio dire, la mia collega con la tracheite 6 giorni prima del discorso, capite perché c'è l'aspettativa? L'aspettativa è un modo molto intelligente di descrivere come vanno le cose nel mondo, ovvero sia le cose nel mondo vanno spesso come tu immagini giustamente che vadano, ma c'è sempre quella piccola soglia di possibilità che invece vadano a puttane. Non so se avete presente la legge di Murphy, che a un certo punto era una cosa. Ecco, la legge di Murphy che ti dice, se una cosa può andare male, lo farà. Ecco, e quello è il concetto dell'aspettativa girato dall'altra parte. Però effettivamente è così. Allora, tanto per dirvene un'altra, avevo organizzato la presentazione di un mio libro anni fa, invitando uno dei più interessanti sociologi francesi e più noti sociologi francesi del periodo, che era in visita a Roma, e quindi tutto organizzato, libreria Piazza Barberini, quindi parliamo di insomma, un contesto anche un minimo, no? Con invitati illustri, eccetera, eccetera. E chiaramente non voglio sembrarvi cinico, ve lo dico solamente per una questione, che succede? Muore la madre del mio ospite. Che volemo fare? Tu puoi progettare quello che te pare, ma no? Se le cose non vanno, non vanno, e non te la puoi pigliare con nessuno, tra l'altro, e quello è il problema. Perché una delle questioni carine di questo discorso è che, per esempio, noi dovremmo cominciare a concentrarci su come mai cerchiamo regolarmente un colpevole per qualsiasi cosa, il che porta con sé ovviamente una logica di complotto per qualsiasi cosa. Perché? Perché il complotto e il colpevole sono un buon modo per salvare l'idea di certezza. Le cose sarebbero andate bene se non ci fosse stato lui che ha sbagliato a fare quello che doveva fare, se non ci fossero stati loro che sono i nostri nemici, se non ci fossero state circostanze, quello che vi pare. Però insomma il problema è che io devo cercare di mantenere l'idea che se le cose andassero come dico io, tutto andrebbe bene. Ed è lì il problema, perché non è vero. Perché nelle grandi culture tradizionali esisteva una cosa che si chiamava capro espiatorio, che noi abbiamo radicalmente rivisto. Perché cos'era il capro espiatorio vero?
Prendevano una capra e gli ne davano di santa ragione.
E perché?
Tutti i peccati apodiscono i bastoni di pico.
Non tutti, ragazzi. Quelli per cui non c'era un colpevole. E quello è il punto. Il capro espiatorio si faceva carico di tutto ciò che era accaduto per il quale non si riusciva a trovare un motivo plausibile. Non so se mi spiego. Noi abbiamo trasformato in quello che paga per qualcun altro, che non è la stessa cosa. Diciamo che in un certo senso è vero, perché il capro pagava per il destino cinico e baro, per il terremoto, per l'epidemia, la pandemia, no? Tutte queste cose qui. Ma quelle, le culture tradizionali sapevano che erano avvenimenti sui quali non ci si poteva far nulla. Non so se mi spiego. E questa cosa a me mi è rimasta impressa una volta che al telegiornale c'era una signora in un aeroporto a New York con dei venti a 180 all'ora che protestava perché lei doveva partire con l'aereo, il suo volo doveva partire, e quello gli faceva: guardi che non si muove niente là fuori, c'è un'ira di Dio. E questa continuava a incazzarsi: io protesterò con l'autorità dell'aeroporto, completamente cieca al fatto che non ci fosse verso di volare manco a cannonate. Non so se capite qual è il problema. Cioè, una volta che tu hai deciso che ciò che tu progetti poi accade, se le cose non vanno così, e succede quasi sempre, devi trovare qualcuno, un responsabile, altrimenti ti dovresti dire che eri stato stupido a pensare che tutto quello che avevi progettato sarebbe accaduto come l'avevi progettato, nei tempi in cui l'avevi progettato, nelle modalità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il grande problema del progetto. Il progetto è una struttura che a noi serve per sopravvivere, ma è una struttura che è temporanea ed è inaffidabile per molti versi, perché dipende da troppe variabili. E la gran parte di queste variabili non le conosciamo, un po' perché siamo ignoranti come ciabatte, e questo vogliamo dire, un po' perché stanno qua, e stanno in un posto dove non le possiamo conoscere, perché non abbiamo idea che esistano. Capite? Allora, c'è questo grandissimo autore che si chiama Ulrich Beck, che ha scritto un libro che si chiama La società del rischio, che è molto noto, quindi forse l'avete sentito nominare, poi ne ha scritti svariati altri. E in uno di questi, che si chiama Condizione Umana, che chi avesse voglia di leggere qualche bel libro lo consiglio caldamente, scrive che finalmente abbiamo capito cosa voleva dire Socrate. Voi saprete che Socrate affermava: so di non sapere. E noi normalmente pensiamo che voglia dire: so quanto sono ignorante. È vero, va benissimo, è un livello di lettura che funziona. Più sai e più ti rendi conto di quanto non sai. Io mi sento molto più ignorante oggi di quanto non mi sentissi ignorante 30 anni fa, perché c'è un tale universo di cose che vorrei approfondire e non riesco a farlo, che non posso che non sentirmi ignorante. Però non è qui che c'è il problema, no? Il problema è lì. Allora, dice Beck, per capirlo meglio lo devo riformulare: so di non poter sapere. Perché ci sono delle porzioni di realtà, di realitet, che io non vedo. E se non le vedo, figurati come faccio a prevederle, a sapere che tipo di ripercussioni avranno su quello che faccio, come si comporteranno, che non lo so. Semplicemente, non lo so. E non posso saperlo perché io conosco per riduzione. Quindi una volta che ne ho operata una, qualcosa la perdo. E questo nel piccolo vale anche all'interno della nostra stessa cultura, che sì, una sezione finita dell'infinità priva di senso, ma è enormemente complessa uguale. No? Ecco perché riusciamo in qualche modo a pensare che possa essere simile alla realtà, perché in tale casino dice io come faccio a sapere tutto qui? Non posso, assolutamente, no? La mia cultura non è in grado di riunire tutti i contenuti che sarebbero disponibili, e quello è il motivo per il quale è meglio l'interdisciplinarità ed è meglio la moltiplicazione delle prospettive, perché come avete visto in tre abbiamo tirato fuori, avete tirato fuori gli elementi centrali del concetto di aspettativa, in tre. E ci avete messo 4 secondi, perché ognuno vede una parte, siamo fatti così, ognuno ha una sua storia alle spalle che lo porta a privilegiare certi aspetti della realtà, come vi dicevo, sono 5 o sono 4, dipende da come la vedi, e quello è il punto, ma non è che cambia, a mano è sempre quella, non so se la cosa è chiara, per cui se la guardiamo in due, io parlo delle dita, quell'altro parla dei vuoti, l'abbiamo descritta molto meglio che se non parlassi io soltanto delle dita, lui soltanto dei vuoti, e questo è il punto. Capite? Perché che il paradigma abbia un costo, al momento non c'è modo di aggirarlo. Perché noi siamo bravi, ma i nostri cervelli sono comunque limitati. Ci piace pensare di no, ci piace pensarci strafichissimi, quello che volete, però non è così. Noi, per esempio, come, non so, che non credo di averlo detto a voi, ma noi continuiamo a ragionare per forza, perché la ragione è fatta così, in modo diacronico. Che vuol dire diacronico? Vuol dire sequenziale. Sincronico vuol dire contemporaneo. Vi ricorderete che contemporaneità era una delle parole con le quali ci siamo già un minimo cimentati. Perché questo è importante? Perché chiaramente, come vedete, l'idea del meccanico è già insita nel movimento della ragione. Prima A, poi B, poi C, poi D. Cioè, secondo noi le cose accadono lungo un processo prevedibile, perché la nostra ragione funziona così nella gran parte dei casi, salvo quando o grazie a stupefacenti, funghi allucinogeni, particolari capacità mentali, riusciamo a uscire da questo canone e accettare la contemporaneità. Ecco perché è così importante, perché noi viviamo la contemporaneità. Noi viviamo contemporaneamente nel vostro corpo, ora stanno accadendo miriadi di processi e microprocessi dei quali voi non avete la minima consapevolezza, ma che accadono tutti contemporaneamente, con una sincronia che è quasi imbarazzante considerare, come credo di avervi già accennato. Come fanno 90 miliardi di cellule a funzionare tutti quanti all'unisono per anni e anni e anni di fila? Tanta roba, lasciamola perdere, se no vi complico la vita ancora di più. Però di fatto noi siamo contemporanei. I processi sono contemporanei, il vostro essere ciò che siete è contemporaneo, perché lui attualmente è studente ma è anche figlio, e non è che una cosa esclude l'altra. So se è chiaro. E quando dovesse scegliere di fare qualcosa, contemporaneamente tutte le aspettative di questi ruoli gli si presenterebbero e lui dovrebbe fare una scelta. Non so se è chiara sta cosa. Quindi quando voi andrete a massaggiare X, voi sarete contemporaneamente i tecnici e gli angeli, e non c'è modo di uscirne, perché la contemporaneità è quello che dicevamo del contraddittoriale l'altra volta. Io sono contemporaneamente conscio e inconscio, adesso sono ragione ed emozione, non sono prima uno poi l'altro. Il modo in cui vi parlo, le cose che vi dico, il tono in cui lo metto, tutto questo è corpo e respiro e ragione, tutto insieme. Non posso separarlo, perché se lo separo diventa una lezione noiosissima dentro uno schermo, come la DAD che improvvisamente tutti hanno capito che non funziona. Indovina un po' perché. Perché non c'è il corpo. Semplicemente. Perché se non fai lezione col corpo, fai una lezione noiosa. Te stanca la lezione col corpo, giuro, te stanca. Però, cazzo, è anche soddisfacente. Quindi, questo, per questo ho disegnato il Tao. Perché il Tao è il segno di quanto la saggezza orientale stia più avanti di noi, mi dispiace doverlo dire, ragazzi, ma è uno dei simboli più belli e più ricchi che vi possano venire in mente. Tra l'altro, se lo accostate cos'è che vi colpisce? C'è qualche cosa che vi colpisce come significativa?
Non è lineare come il grafico.
E che sensazione ti deriva dalla linearità dell'uno e dall'altro invece del tau? Esatto. Questo è definito. Questo è molto meno definito, perché come vedete non c'è una linea dritta, sono tutte curve. E non solo, ma ci sono i famosi due puntini che quasi nessuno vi ha mai in considerazione, che sono di fatto uno la negazione della purezza, no? Perché il bianco c'ha comunque un punto di nero e il nero c'ha comunque un punto di bianco, quindi non mi rompete le palle quelli che vogliono essere soltanto una cosa, perché non c'è. E non solo, ma tendono a ricongiungersi, per cui il tau di fatto è una spirale. Il tau è un simbolo in perpetuo movimento, qui il movimento è fermo, qui non c'è, questo è statico, questo è diviso, è chiuso, tau, guarda i gesti, proprio quelli, no, della spada da divisione, uno è out-out, l'altro è tet. E si vede anche da un punto di vista estetico, al di là della ragione, al di là di tutte le spiegazioni che possiamo dare, ma è evidente che sono due prospettive del mondo, totalmente diverse, capite? Quindi uno è l'opposizione, la divisione, segmento. Io vivo lo spazio e lo divido in quartieri, in questo caso sono quattro, ma comunque in porzioni che sono separate le une dalle altre da bei muri. Non so se i muri vi dicono qualcosa a proposito di migranti, queste cose qui, che non è casuale. Ecco. L'altro invece no, l'altro è un perenne divenire dove questa linea che faccio male, ma insomma comunque questa linea curva permette che le due componenti si bilancino costantemente, non sono date, non sono una di qua e una di là. Oggi è più importante il bianco, domani l'equilibrio potrebbe essere a favore del nero, ma comunque ci saranno entrambi. E questo è il contraddittoriale. Capite? Non ci sarà mai un momento in cui sarò solo corpo, un momento in cui sarò solo mente, perché io sono entrambe le cose, mente-corpo. Una volta più mente, una volta più corpo, però comunque sono sempre contemporaneamente lì. Non so se è chiara sta cosa. Capite? Quindi questo è in linea di massima come è fatto il mondo. Il mondo è fatto di cose che non sono mai categorizzabili in modo netto come i buoni e i cattivi sulla lavagna dell'asilo o gli assi cartesiani, perché il mondo è sempre un posto molto più confuso, arrabattato, caotico, perché il mondo è ricco di cose. Non c'è niente che sia soltanto ciò che tu vedi, ve l'ho parlato della polvere da sparo, forse sì. Non vi ho parlato della polvere da sparo. No. Chi l'ha scoperta la polvere da sparo? I cinesi. E poi con gli arabi erano sempre in ottimi rapporti, però fondamentalmente i cinesi. E che ci facevano i cinesi con la polvere da sparo, se lo ricorda? Oh, vedete che siete bravi? Esatto. I fuochi d'artificio. Noi, come abbiamo visto la polvere da sparo, ci siamo detti, oh, posso ammazzare qualcuno da lontano. Sono prospettive diverse. Cioè quelli ce l'hanno avuta per millenni la polvere da sparo e non gli è mai venuto in mente di sparare a nessuno. Ci facevano i fuochi d'artificio che, guarda caso, io adoro, non a caso, e sono una delle cose più belle e più transeunti del mondo. Il fuoco d'artificio dura un battito d'occhi, poi è finito. C'è proprio la bellezza, no? I fuochi di fiori di ciliegio di cui parlano i giapponesi. Perché adorare i fiori di ciliegio che non durano niente? Esattamente per quello. Processo, stasi. Se adori il processo è cambiamento. Non puoi aspettarti che rimanga lì. Tant'è che anche per quanto riguarda i monumenti, no? Noi abbiamo questa mistica del monumento che sta lì e sta lì da 3.000 anni, 5.000 anni, madonna mia, guarda gli architetti romani, è vero tra l'altro, poveracci, una cosa che è come un acquedotto che sta in piedi da 2.000 anni ti lascia, no? Però deve essere quello e deve star fermo. Per i cinesi o giapponesi tu vai a vedere un tempio e ti dicono, ah, questo tempio è qui dal 1600 e l'hanno rifatto il giorno prima, perché per loro non è un problema la struttura, il problema è che c'era il tempio. Non so se mi spiego. Perché per loro è normale che le cose, no, muoiano e vengano rifatte, rinascano, muoiono e vengano rifatte. Vi ricordate non a caso la Fenice di Harry Potter, no? Ci sono queste cose. La Fenice è il nostro modo per riuscire in qualche modo a soddisfare questa esigenza di rinnovamento, questa esigenza di cambiamento, ma per loro è prassi, per noi è diventato una montagna di freni, obblighi, divieti, eccetera, eccetera. E non era così la nostra cultura, ragazzi, non lo era fino al fine del Settecento. Al fine del Settecento è stato un momento deflagrante per quanto ci riguarda, perché per esempio sono comparsi i musei. Cos'è un museo? È un posto dove tieni a bada il passato, dove lo chiudi dietro le teche, dove dici sì, erano bravi, ma noi siamo molto più bravi di così. Prima dei musei c'era la gente che riutilizzava, no? Dal nostro punto di vista è una bestemmia. Ma voi andate, non so se siete mai stati a Roma, se qualcuno di voi è di Roma, conoscete un po' il posto. C'è Teatro Marcello, che è un posto meraviglioso, che sta sotto al Campidoglio, e sopra il Teatro Marcello ci sono degli appartamenti. Perché nel 500-600 c'erano quelli che avevano il Teatro Marcello, ce l'hanno costruito sopra, perché c'era la struttura che fa, la lasci lì, la usiamo. E quindi c'è gente che abita dentro al Teatro Marcello. Adesso non credo più, perché ovviamente non possiamo permettercelo, sennò chissà chi si mettono in testa. Però questo culto della rovina che deve rimanere come tale e deve essere eventualmente ripristinata secondo delle regole che non sai manco se sono quelle o meno, perché anche sull'arte classica, come saprete, abbiamo una serie di strani punti di vista, no? Perché il nostro classicismo, Canova, tanto per farvi un esempio, che era un maestro della scultura, però ha fatto tutte sculture bianche, le sculture classiche erano tutte colorate. Non ci pensavamo per niente a queste cose bianche, non gliene fregava nulla, anche perché del colore c'era poco, per cui dove era possibile coloriamole le cose. E noi invece abbiamo deciso che qui ci sono queste strutture, queste sculture tutti quanti in posizione, fermi, immobili, bianchi, grigi, più o meno, insomma. Quindi abbiamo delle... è tutta una cosa che ci siamo costruiti noi. So se è chiara sta cosa. Quindi, teniamolo presente questo, ricordiamocelo, perché... rischiamo spesso e volentieri di fare delle grosse stupidaggini sulla scorta di un sapere che è un sapere, per carità, magnifico, è bello averlo, tutto quello che volete, ma non è così perfetto come ritiene di essere, né probabilmente è perfettibile. Quello è il grande problema. Quando Beck dice so di non poter sapere, dice esattamente questo. Non ci sarà un momento nel quale tu potrai fare a meno del paradigma e assorbire tutta la realtà così com'è, perché non c'hai le risorse, perché il tuo cervello è meraviglioso, ma c'è un grande autore da poco che ha scritto una cosa che si chiama, mi pare, in traduzione italiana, il pateracchio. È bello, ma c'ha dei difetti. Il nostro corpo è bello, ma c'ha dei difetti, come dicevamo la volta scorsa. Ancora ci fanno male le giunture di 3,5 milioni d'anni fa, figuriamoci. No? Ci sono parti che non servono, ci sono circuiti sbagliati, noi maschietti sappiamo bene, prostata, uretra, tutta una serie di questioni che si potevano fare molto meglio, ma con chi te la pigli? Vogliamo andare a protestare col Padre Eterno quando ha soffiato sul fango e ci ha creato? No, è ovvio che l'evoluzione funziona con le carte che ha, con le circostanze che trova, con quello che è successo strada facendo. Magari esistevano degli esseri umani che erano fatti meglio da un punto di vista di quel particolare discorso e che sono tutti morti nell'ultima glaciazione. Potrebbe darsi. Che voi sapete che noi abbiamo rischiato di estinguerci poco prima di diventare la specie di successo che eravamo. L'ultima glaciazione, secondo me, ci deve essere stata una priorità di imbecilli che è sopravvissuta e noi stiamo scontando questa cosa, però è una mia teoria, quindi non voglio proporvela neanche. Però di fatto noi siamo frutto di un percorso non accidentato, di più. Quindi già dovremmo essere estremamente orgogliosi e contenti di quello che siamo e prenderne atto. È difficilissimo. Ne prendiamo atto, siamo quello che siamo, abbiamo dei pregi, abbiamo una serie di problemi, abbiamo cose che sono particolarmente ed esclusivamente nostre. Ultima considerazione e poi vi mando via. Questo discorso dell'eccezionalismo cognitivo di cui abbiamo parlato si ripercuote in altri modi su tutta la concezione del mondo che noi abbiamo, che è antropocentrica, ovvero sia noi valutiamo il mondo sul nostro metro di misura. Allora abbiamo deciso che gli animali non hanno intelligenza, un po' perché Cartesio ci ha detto che sono dei pezzetti di spazio, un po' perché non parlano. Ma perché dovrebbero parlare? Dove sta scritto che per essere intelligente devi parlare? Visto che noi siamo stati intelligenti probabilmente per millenni senza parlare, allora perché un gatto dovrebbe essere intelligente come me? Un gatto sarà intelligente come un gatto, o no? Anche, ma quello chi mi dicevi, scusami?
Scusa, l'anomalia.
No, chi erano questi? Chi è il cinerino? I pappagalli, dici? Ah sì, alcuni pappagalli, sì, tra l'altro, voglio dire, è un problema di apparati fonetici, può anche capitare, però appunto è quello il problema, poi devi andare a chiedere al pappagallo di essere intelligente come te, ma quello è un pappagallo, Perché dovrebbe essere intelligente come te? Perché tu ritieni di essere il top. Ragazzi, questo è il problema. Noi ci sentiamo, come dire, l'ultimo step di tutto quello che poteva accadere, e di conseguenza o il resto è come noi, oppure, mi spiace, possiamo anche sterminarli tutti. Non so se avete visto questi 1500 delfini sterminati recentemente, perché c'erano bisogno di rinsaltare i legami sociali dalle Faroe, e quindi hanno fatto un'ecatombe. Io a volte mi piacerebbe che arrivassero dei grandi delfini e piassero, vabbè, lasciamo perdere. Però comunque, no, ecco, allora noi pretendiamo dal resto del mondo che sia intelligente come noi. Ma perché? Non so se mi spiego. Perché un gatto deve essere intelligente come me? Io, il gatto è intelligente come il gatto, il cane è intelligente come il cane, il pipistrello, il delfino, che probabilmente anche parla e ha una vita sociale di cui siamo perfettamente al corrente, le scimmie. No, ce ne sono una miriade. Perché dovrebbero essere come noi? Una delle questioni importanti che vengono da questo è che tutto il nostro passato, se ragioniamo, cominciamo a sottrarci da questo, come dire, essere il metro di misura dell'universo, che non abbiamo titolo per esserlo, perché francamente, se ci guardiamo con un minimo di freddezza, non c'è nulla da essere particolarmente orgogliosi in questo particolare momento, poi particolarmente, sono i Neanderthal. Noi abbiamo trattato i Neanderthal regolarmente come se fossero dei bruti. No? E i Neanderthal, se puoi insultare qualcuno, dice che è un Neanderthal. Noi non avremmo mai avuto nessun tipo di rapporto con i Neanderthal fino all'altro ieri. Poi, dopodiché, scopriamo che abbiamo una variabile, una percentuale del 3 o 10% di DNA in comune. Quindi, qualcuno con qualche Neanderthal un minimo di rapporto ce l'ha avuto. Ma il problema qual è? Che i Neanderthal non hanno fatto gli strumenti come l'abbiamo fatti noi. No, quindi tu cerca, troviamo delle teste di pietra, degli strumenti rudimentali dell'Homo sapiens, del Neanderthal no. Allora ho letto questo bellissimo libro di una filosofa americana che si chiama Il primato del movimento, che dovrebbe piacervi, perché no? Che dice che ogni corpo ha dei posso e dei non posso. Perché ci sono cose che puoi fare e delle cose che non puoi fare. Per un problema fisiologico, di forma, di corpo, di nuovo, quando vi dico il sapere del corpo, no? Allora dice, i Neanderthal erano molto più forti di noi e avevano un apparato buccale che funzionava perfettamente come strumento. Quindi dice, perché avrebbero dovuto creare degli strumenti quando ce l'avevano? Non so se mi spiego. Tra l'altro i Neanderthal combattevano in un certo modo, apposta perché erano fatti in un certo modo, ovvero sì, avevano una mobilità dell'articolazione delle spalle, per esempio, molto ridotta. Quindi combattevano nel corpo a corpo. Se fate giochi di ruolo sarebbero stati i campioni, i paladini, quelli che vanno sotto uno e lo corcano. Quindi erano, e infatti tutti i corpi che sono stati trovati di Neanderthal, che sono morti probabilmente in combattimento, presentano dei segni di morte per percussioni, per urti, perché se urcavano le botte, diciamocela così. Noi non ce l'abbiamo queste caratteristiche, noi abbiamo un corpo che ci permette di fare altro, tra l'altro, dice lei, ed è secondo me un'intuizione geniale, ci permette in qualche modo di, come posso dire, di pensare l'idea di progetto. Perché? Perché proiectum vuol dire buttato avanti. E dice, noi siamo i primi che scagliano le cose, perché noi abbiamo una articolazione che ci permette di tirare. Nel momento in cui tu scagli, ti affidi. Non so se vedete la questione. Cioè tu ti separi dallo strumento. Il Neanderthal non si separava mai dalla sua clava, quindi quella era e quella funzionava, come diceva lui, in linea di massima. Quando tu lanci un giavellotto, quando tu scagli una pietra, c'è un momento nel quale non sei più tu il responsabile di quello che accade, e quindi in qualche modo riesci a concettualizzare l'idea di qualcosa che accade dopo. E il nostro sapere si è costruito così, dal corpo, attraverso tutta una serie di gesti, attraverso una serie di interpretazioni simboliche, attraverso una serie di miti, siamo arrivati alla ragione con cui vi sto parlando. Ma i termini che noi usiamo sono ancora tutti termini che rivelano l'inizio, che partono dal basso, sono il registro base del linguaggio, è ancora costruito su metafore che rinviano allo spazio, alla vicinanza, alla lontananza, alla durezza, ai dati bruti dell'esperienza, quelli che chiamiamo i dati bruti dell'esperienza. Dopodiché abbiamo usato quelli per dire cose più astratte, ma sono sempre quelle. L'altra volta, quando vi ho parlato dell'arrampicatore sociale, è una metafora, no? Ma guarda caso si riferisce a una rappresentazione che vuole essere in qualche modo solida di una cosa che non c'è. Lo spazio sociale non lo vediamo noi, sappiamo che esiste, ma non lo riusciamo a esporre se non attraverso la piramide. Che guarda caso rinvia anche alla geologia, tanto per rimanere proprio nel, no? Stratificazione. Beh, più di così, che altro dobbiamo fare? E allora su questa specie di montagna che abbiamo evocato attraverso il simbolo, c'è uno che si arrampica. Qualcosa di più corporeo? L'ascensore sociale? No? Vuoi dire? Ecco, la lingua è tutta così. Cominciatela a guardare un po' più da vicino e vi accorgerete che tutti i termini più astratti hanno una etimologia che rinvia alla base. Che vuol dire spiegare? Vuol dire stendere, vuol dire levare le pieghe, vuol dire rendere più facile da gestire, dopodiché diventa anche chiarire un concetto, ma parte da lì. Non so se è chiara la questione. Cioè noi abbiamo conquistato il registro astratto, pian piano, non è che ci siamo nati. Noi siamo nati con le parole che servivano per tu, io, Tarzan, Jane, avete presente, no? Le cose, ecco, quelle c'erano. Buono, cattivo, morbido, duro, eccetera, eccetera. Poi piano piano, man mano che le capacità di pensiero della neocorteccia andavano a regime e si incrementavano, abbiamo cominciato ad avere a che fare con delle realtà che non sapevamo più come dire, e abbiamo usato le vecchie parole per dire quelle nuove. Questo è il punto. Non so se è chiara sta cosa. Quindi anche nella lingua c'è lo spazio, c'è il corpo, c'è la materia, perché, come vi dicevo, un file pesa. Guarda un po' i casi della vita, mi trovo davanti un oggetto che non era mai esistito e quale verbo vado a prendere? Uno che non c'entra niente. Però rinvia alle vecchie pietre, ai vecchi sassi, ai vecchi cerci, e quello che vi pare, no? Un file pesa, non pesa niente un file. È un assurdo logico dirlo, però guarda un po' i casi della vita, no? Per dare l'idea dell'ingombro, per dare l'idea del fatto che si sono comparabili da un certo punto di vista, che non è esprimibile perché parliamo dell'impalpabile, no? Che non so, mette a contare zero e gli uno, ho scelto un verbo che è, guarda caso, materiale. Un file pesa. E lo stiamo facendo da 3.500, 4.000, 5.000 anni, quant'è che abbiamo cominciato. Capite perché vi dico che la base corporea è fondamentale? Continua a esserlo ancora oggi, che facciamo finta che non esista, non serve a nulla, che appunto è il digitale, eccetera, 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 eppure sto digitale, improvvisamente, ne parliamo sempre attraverso termini della natura, della, no, cloud. Cloud di nuvola. Fine. Dopodiché puoi fargli significare quello che ti pare. Però non mi hai creato una nuova parola che è esclusivamente tarata su questo strano fenomeno per dire, ma stai dicendo con le parole che avevi, perché come altro fai? So se è chiaro. Andatevi a prendere le parole, un vocabolario qualunque, e scoprirete che le parole hanno 7, 8, 10, 12 significati. Perché? Perché man mano che andavano avanti significavano altre cose, ma erano sempre quelle. E ti suggeriscono anche delle cose molto interessanti, perché se hai usato quella parola per parlare di quella cosa particolare, secondo te c'era una qualche, no? Una qualche vicinanza, un qualche motivo, non è che le sceglievi a cavolo, non è che le tiravi fuori tipo scarabeo dal cilindro, diciamo, ma uso questa per, no, è chiaro che cloud a me mi fa capire delle cose, no? Quindi è ovvio che i miei processi creativi e generativi sono ancora in atto, però devo anche riconoscere che questi processi, che pretendo essere spirituali e astratti, non so per niente spirituali e astratti, perché partono da un'evidenza concreta, rinviano a oggetti che testimonio, che vedo, che sperimento. Ci siamo? Ok, prima che mi venga un infarto, direi che possiamo anche chiuderla qui la lezione, direi che ci siamo anche coi tempi. Perfetto.